guardati un film e porno e non sfruttare la
tu
donna.
Tu vedi film porno, Mauro?
No, mi aveva regalato tre o quattro un vecchietto, però mi avevano annoiato, li ho dati a un ragazzo lì.
YouPorn lo guardi? No.
No. Non ha tempo, per carità, non ne frega niente.
Ma no, preferisco farlo che guardare.
Cos'è che ti eccita di più di una donna?
Il culo.
La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Noi abbiamo l'impressione, cara Luxuria, che tu abbia rotto la testa da qualche parte. Non noi, da piccola, sempre da piccola, ecco. Tu sei comunista e noi siamo anticomunisti.
No. Allora, divino. No.
Facciamo una divinità, cosa.
Sa che la trombata l'ha presa bella forte.
Abbiamo il tuo messaggio, il tuo messaggio su WhatsApp dove dici che dissenti dalla nostra impostazione politica. Ma certo che dissenti, tu sei comunista.
Ha preso una trombata.
Divino.
Luxuria. Taci, brutta comunista
in vita. No, ancora!
Guarda, Barbara! Comunista sì, brutta no!
I see trees of green. Luxuria! Red roses. Taci, brutta comunista!
Comunque voglio darle un consiglio. Se ne vado dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile.
I meridionali sono pigri, virgola, disse il direttore sorseggiando lo champagne quando gli altri direttori sono a lavorare. Incredibile, ragazzi miei.
Perché voi ebrei non bevete lo champagne?
Ma certo, ma molto, ma anche a vagonate. Ma ho detto semplicemente che stai qui a dire che i meridionali dovrebbero lavorare di più. Ma cosa c'entra? Ma certo che lo bevo moltissimo.
E allora perché mi devi rompere il coglione?
Ma lo bevo, ma sono...
Ma bevetelo lo champagne che sarete un po' più allegri e non vi romperete più i coglioni con la Shoah.
Domani alle 9. Domani mattina alle 9, no, alle 10 a me! Can you give me
just a minute? Fomenti la feccia. Fomenti l'odio contro i meridionali, contro gli immigrati, contro gli islamici, contro i diversi. Tu sei veramente un poveraccio. Prima o poi troverai qualche squilibrato che ti farà un buco in fronte. Prima o poi lo troverai. Lo incontrerai. It's a fucking barrage!
Davide!
Eccoci qua.
Tremano queste mura. Tremano dopo quello che abbiamo sentito. Tremano. Ma ragazzi miei, vi pare normale che le sorti di un governo, le sorti di un ministro degli interni, a qualcuno non gliene frega niente, ad altri sì, non stiamo qui a giudicare, vengano decise? Anche tu sei consapevole di questo, pur essendo, come dire, non particolarmente favorevole al ministro degli interni, signor Salvini. Vi pare normale che le sorti del signor Salvini, di un governo, vengano decise? Almeno apparentemente, perché a mio parere non c'è nulla di trasparente, non è un voto trasparente. Perché ci sarà qualche manovrina, secondo me, però è un mio parere. Vi pare normale comunque che le sorti di un governo, di un ministro, vengano decisi dalla piattaforma russo? Dalla fottutissima piattaforma russo? Ma dai, su ragazzi, un partito politico, i Five Stars, perché di quello si tratta, dovrebbero decidere i dirigenti, dovrebbero decidere, che cazzo ne so, i ministri, dovrebbe decidere anche Casaleggio in persona, che il capo politico, che non so più se hanno un capo politico, ma non lasciano decidere una votazione online. Ma vaffanculo, dai, su, andate a fare in culo, questa è la risposta. Rousseau, andate a fare in culo, è una farsa, una buffonata. proprietà che deve finire prima o poi, perché non è possibile. Che controllo c'è su questa roba? Chi vota, chi non vota, gli iscritti? Questo deve decidere le sorti di un governo. Ma dai, su, dai.
Ma guardate che lo fanno anche in Germania.
Ma
eh?
Quale Germania fanno? Vota, dai, vota, su, in Germania. Comunque, ragazzi, la vergogna di oggi non è tanto quello. Lo sapevamo che volevano utilizzare questa scappatoia, tra l'altro con ritardi pazzeschi, come sapete, se avete seguito tutte le cronache di oggi. Forse la decisione finale,
hanno
il voto
cambiato il quesito.
Hanno cambiato il quesito, che era una buffonata e che è stata critica patente anche dallo stesso Grillo. Va bene, ma al di là di questo, a noi ci interessa un'altra storia. A me personalmente interessa un'altra storia. La leggo oggi dalla prima pagina del quotidiano Il Giornale, ma credo che sia anche da altre parti. Il Giornale,
il Giornale,
signor Sallusti.
Esatto.
Ai ladri 10 mesi, al derubato 4 anni. Dopo l'assalto l'imprenditore ha subito altri 13 furti. Abbiamo saputo che in realtà lui ha subito 90 furti in tutto. C'è un signore, un imprenditore oltre 50 anni in provincia di Piacenza, ha subito oltre 90 furti. In uno di questi, diversi anni fa, 6, 7, 8 anni fa, ha sparato a un ladro. Ha sparato
fuori
un ladro
dal suo cantiere,
romeno, forse, non mi interessa, vicino al suo cantiere. Stavano rubando, cioè, ha subito,
cioè, lo avrebbe inseguito, a quanto ho capito.
Secondo
fuori
quello che hanno deciso
sparato
i giudici, è stato tentato omicidio, perché non l'ha nemmeno ammazzato. Non l'ha nemmeno ammazzato. Un ladro rumeno. Questi tizi sono già fuori, hanno fatto 10 mesi. Lui, sentenza passata in Cassazione, sta per entrare in carcere. Magari proveremo a chiamarlo. Sta per entrare in galera. 4 anni e mezzo a questo signore, un lavoratore
italiano.
Io credo
che anche con la nuova legge, però, anche
sembra
con
di
la
no
nuova legge, forse sarebbe. Beh, ragazzi, se ha inseguito i ladri fuori, probabilmente.
Non lo so,
però
ha sparato e ferito dei ladri che gli hanno rubato 90 volte
sì,
in casa.
Se non avrà c'era una diritto situazione di pericolo, io non ho letto le carte,
ma non
però
me ne frega
una domanda.
Ma io vado ai matti.
Se anche con la legge Salvini attuale, che ti dice entra uno in casa, spara, anche se è la nonna, la suocera, la mamma, l'amante, puoi sparare perché è entrato
tu
in
dici,
casa tua.
Io non lo so.
Con la legge Salvini, ma io credo, se è così,
se avesse sparato fuori dai suoi cantieri, leggermente.
Il titolo è a effetto, però. È chiaro che la gente adesso chiamerà vergogna, vergogna, perché il titolo che ha fatto il comandante Sallusti è chiaramente a effetto. Ladri fuori e l'innocente dentro. Peccato che anche lui non sia innocente, però, perché ha inseguito dei ladri fuori dalla situazione di pericolo e gli ha sparato. Ma poi mi dispiace per questo
90
imprenditore.
Furti.
Figuriamo.
90 furti,
no,
ha subito, dire, pare. 90
è una
furti
tragedia.
90
è sicuramente furti una tragedia.
Attimo,
però
che l'Italia manda in galera un signore, un lavoratore,
ecco,
che si è fatto un mazzo così, che si è fatto un mazzo
così,
e quelli là pare che abbiano
in
chiesto pure un risarcimento.
In realtà non è così.
No,
beh,
è
se vieni
così
condannato, per forza che c'è anche il risarcimento.
Altro tema, il Papa, il signor Papa. Adesso, ragazzi, non se ne può più. Il Papa adesso si dà pure ai selfie con le spille, insieme a un vescovo, non so, uno con la tunica, non so se sia un vescovo, un cardinale, un prete, non me ne frega nulla di queste gerarchie vaticane, non le sopporto le gerarchie, già non sopporto le gerarchie in generale, in più pure quelle vaticane, no, le vaticane non mi piacciono, le gerarchie vaticane, non le sopporto, comunque insieme a un signore.
Ma che cosa hanno a che fare con te le gerarchie vaticane? Niente.
Mi danno fastidio le gerarchie vaticane.
Mi danno fastidio le cose che lo riguardano direttamente.
Come si può sopportare? Si può sopportare un capo nel lavoro, dice vabbè, nel lavoro hai un capo, cioè, vabbè, e lo sopporti, no? In generale, ma uno perché deve scegliere di sottoporsi a una gerarchia nella Chiesa?
Ma
è pazzesco.
Tu non sei, non lavori a Radio Vaticana, infatti, mi pare.
È incredibile, eppure sono nato in una famiglia.
Ma infatti non ti riguarda, che te ne frega.
Eppure sono nato in una famiglia ultracattolica, sono cresciuto in una famiglia ultracattolica.
Forse è per quello, forse sarà per
pensa
quello.
Pensa che mio povero zio faceva parte dell'ordine di non so che cosa, dei servitori del Vaticano, una roba incredibile. Andavo pure io da ragazzino, poi mi sono messo paura di questi signori che mi guardavano un po' strano, questi signori preti che mi guardavano.
Beh, ti guardavano strano perché sei strano, perché sei
comunque
strano.
Comunque il Papa ha mostrato con un selfie una spilla con scritto apriamo i porti. Con un selfie.
Una
spilletta, apriamo i porti. Tu sei ti si scalda il cuore a te, ti si scalda il cuore. Ti si scalda il cuore.
Una spilletta, perché non te la metti? Un episodio perché sì, ti racconterò l'episodio perché come tu sai, e lo dico ai radioascoltatori, sono a Madonna di Campiglio. Oggi ho fatto una sciata meravigliosa. E
non mettere carne
posso
al
dirti
fuoco, non mettere carne al fuoco, ti prego.
Ma posso già darti una notizia?
Dammi
la maestra di sci dei miei figli
che ha fatto
è una ragazza di colore.
Ma chi
io
se
ho
ne
trovato.
Frega?
No, no, no.
Ma ho capito, ho trovato questa cosa meravigliosa.
Ma perché meravigliosa?
Perché la mia prima reazione, appena
come,
l'ho vista,
è come la Giamaica, no, che andava a Bob.
Te lo dico, appena l'ho vista, ma poi lo racconteremo se vuoi.
Ma che non
mi è venuto
niente.
Il motto alla Feltri, sì. E ho detto: ma cosa ci fa sulle piste da sci? Dovrebbe andare sui cammelli.
Una negra.
Ovviamente, no?
Una negra.
Una ma sul bianco e il nero. Ma appena l'ho vista, ho detto subito: ma cosa fa qua? Perché non va sui cammelli? Quello ovviamente parlava in dialetto, mi ha guardato come fosse un cretino perché non ascolta la radio. Ma lei dice sul serio? Ha detto:
ma è per forza, uno va a sciare in Trentino per trovare dei negri che insegnano a sciare a dei bambini bianchi. La trovo una cosa incredibile. Se a voi va bene così, andate a quel paese.
Per cui però, il titolo domani potrebbe essere, sì, Negri in montagna, dove siamo arrivati?
Esatto.
Occhiello, esattamente. Dove siamo arrivati?
Dove siamo arrivati? Esatto. Una cosa incredibile. A te fa strano?
No, ma me ne frega niente. No.
E dove hai messo il cammello? Ma guardando come
ragazzi,
se fosse un maleducato.
Siamo riusciti a non mandare nemmeno un audio fino adesso. Un audio. Mm. Allora, uno prima di questa cazzo di interruzione. Di questo fottutissimo. Lo dico con grande rispetto per chi lo ha. Di questo fottutissimo traffico.
No,
che non serve a una beneamata sega. Perché la gente prende Google Maps e già sa che cosa va incontro.
Non è vero.
Adesso questo signore
macchina
si offenderà, ma
non
io lo adoro, lo abbraccio.
E ha ragione.
Gli voglio
e
bene.
Ha ragione. E spero che in diretta ti mandi a quel paese.
No,
spero che lei ti mandi a quel paese.
Le voglio
in
bene, ma non è colpa
lei
sua.
Mandala a quel paese.
Ma non è colpa
perché
sua.
Ci vuole lei, non Google. Ascoltate lei,
no,
non Google. No, no, no. E spero che lei ti mandi a quel paese.
Voglio...
E lo faccia in diretta. Dice:
no,
vi
no.
do la situazione delle strade. Però intanto sai una cosa, Cruciani, vattene a fare il culo. Se lo facesse sarebbe straordinario. Un atto rivoluzionario.
Le voglio bene.
Ma non lo fa perché è educata.
No, le voglio bene. Però deve sapere lei stessa che è inutile. È inutile. Cioè, lei si deve rendere
no,
conto.
Ma non si
no,
può.
Che
si
io le voglio bene.
Lavoro degli
ma
altri
ma no, è inutile perché la gente ci si collega, ragazzi. Lo dicono tutti, il 90%. Le voglio bene a questa signorina. Ma è inutile. Come siamo inutili tutti. Forse lei più di noi. Però, un po' più di noi.
No.
Che vogliamo far sentire? Vabbè, Collovati sul calcio, dai, Collovati, uno dei casi del giorno. Collovati, quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco, dai, tattica di calcio, signor Collovati.
Quando sento una donna, che poi anche una moglie del calciatore, ma questa è la mia opinione, parlare di tattica, mancano gli esterni, mi si rivolta lo stomaco. Cioè,
perché sei uno sporco maschilista.
Non ce la faccio. Perché? Se tu parli della partita, come è andata, così bene, ma non puoi parlare di tattica perché una donna non capisce come un uomo.
No, però,
non
c'è
cosa
da...
stai
questo
dicendo?
Questo
no, no,
cosa stai
no,
dicendo?
No,
no,
no. Cruciani, sei una merda.
Con il gestionale Fluentis e i suoi partner, trasformi la digital innovation in nuove opportunità. Scopri come in fluentis.com.
Vi presenta La Zanzara.
Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 71701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Parenzo, ricordati, si nasce da un buco e si muore in un buco. Comunque, ricordati che devi morire. Ciao.
Parenzo, siamo qui, maglioncino di cashmere, entriamo col biglietto super per entrare al Colosseo, saltiamo la fila, l'elite, ciao Parenzo!
E la gente muore di fame, e la gente muore di fame.
Ragazzi, molti si sono, come dire, scandalizzati.
No, soltanto per dire a quello che mi ha detto: ricordati che devi morire, fratello mio, sempre dopo te, caro. Sempre dopo di te.
Allora,
vai avanti tu. Io poi arrivo, per carità, non
tutti
sono eterno. Ma
arriviamo.
Dopo di te, fratello mio. Dopo di te. Fidati, come si chiama quello che ha mandato quel messaggio vocale?
Ma che ne so come si chiama, è un ascoltatore qualsiasi che ha
lui,
mandato.
Ecco, caro ascoltatore, dopo di te, col cuore, davvero. Col cuore, dopo di te, però.
Allora ragazzi, a proposito della frase di Collovati, molto criticata, Collovati per chi non lo sapesse, campione del mondo, eccetera, eccetera, io posso, guarda, sono arrivo a difenderlo. Perché
per
lui
forza.
Voleva dire no, ma lo difendo per un semplice
forza.
Motivo, io non sono schifato quando una donna parla di coso, assolutamente. Nella maniera più assoluta, non sono schifato quando una donna, non me ne frega niente chi parla di tattica, chi non parla di tattica. Lui voleva dire perché non c'è l'esperienza adatta da parte delle donne, perché non hanno la cultura calcistica necessaria.
L'ha
semplicemente
detta male. L'ha
per
detta
una questione
male.
Di numeri non hanno la cultura calcistica necessaria. Poi a me non, se sento qualcuno parlare non me ne frega niente che sia uomo, che sia donna, sento quello che uno dice e me ne fotto totalmente. Cioè non me ne frega niente se dice secondo me una stronzata.
È proprio uno stereotipo stupido, cioè cosa vuol dire?
Cioè una
è
donna non capisce come l'uomo. Sì, non ci sono donne che capiscono perché ce ne sono pochissime.
Ci sono donne che capiscono molto più di me di calcio, ad esempio.
Ma quello
ma
non
molto.
Ci vuole poco, diciamo, non ci vuole tantissimo.
Ma allora che vuol dire? Non è una questione di genere.
Lui voleva dire che il genere femminile non mastica queste cose. Sì, ma l'ha detto male. Cioè, per essere collovati l'ha detto male. Io comunque non mi si. Cioè, non è che mi ribolle lo stomaco quando sento una donna parlare di pallone. Che me ne frega. Io sento quello che uno dice. Se dice una cosa che per me è corretta, bene. Se dice una strozzata, bene.
Ma
se
le
dice
trasmissioni
una
di calcio poi sono piene di ragazze bravissime.
Allora, il Papa sulla spilla. Il Papa sulla
allora.
Spilla. Il Papa con la spilla. Apriamo i porti. Andrebbe trasformata. Apriamo il Vaticano, dovete aprire quelle porte del Vaticano, non aprire i porti, aprite le porte, aprite la porta Vaticana, come si chiama la porta lì? Dovete aprire i vostri appartamenti.
La porta di San Pietro.
Aprite la porta di San Pietro, aprite i vostri appartamenti, apriteli, dovete vivere in un metro quadrato, i cardinali dovrebbero vivere in 30 metri quadrati ciascuno, cedete i vostri appartamenti, cedeteli ai migranti, invece di fare la predica ogni volta, dai. Allora, c'è un leghista che si chiama Morelli che ha deciso di tutelare la cultura italiana. Come
ecco,
ha deciso
già questo
di tutelare?
È un po' una follia. Vabbè, dici Lega tutela
Morelli
della cultura.
Morelli si è convertito come Salvini al nazionalismo, si è convertito alla Lega italiana.
Ma Morelli è l'ex direttore di Radio Padania.
Di Radio Padania, ormai Radio Calabria o la FUR Radio Padania, ormai
quella radio che è vissuta per anni grazie ai soldi dello Stato.
Grazie ai finanziamenti pubblici, naturalmente.
No, chiedo. Quindi Morelli, direttore di Radio Padania, ora in Parlamento grazie a Salvini, è quel direttore che per anni è stato direttore grazie ai miei soldi, anche sto riassumendo male?
Assolutamente sì, assolutamente.
Grazie.
Sì. Dice
cosa
che
ha detto Morelli?
Sostiene che per tutelare la cultura italiana, le canzoni italiane, eccetera, eccetera, vuole che alle radio sia imposto un tetto. Un terzo delle canzoni che passano nelle radio deve essere italiano, cioè le canzoni italiane. Amore, è una cazzata. Te lo dico subito, semplicemente è una puttana. Lasciamo perdere tutte le spiegazioni, le radio che sono private, dunque non gli puoi imporre un cazzo, e le frequenze sono pagate. Queste sono d'accordo. Ma non puoi imporre nulla, ognuno deve fare il cazzo che vuole. È vero che in Francia c'è una legge. Ti sento perplesso però su questo. Non è che per caso sei d'accordo con Morelli, non ho capito.
Cioè, no, perché sai, io valuto sempre chi dice le cose, come dici. Quindi ho un pregiudizio alle volte sul fatto
che. Però tu
che...
dici che secondo te è giusto tutelare
però...
la.
Siccome già ci fu in passato la legge Franceschini a tutela del cinema e a tutela delle arti,
ah,
come
che
dire,
tutela,
delle...
ma che c'entra
se
questo,
tu puoi tutelare
dai.
La cultura in qualche modo, può
puttanata,
essere anche
dai,
utile.
Ma...
Però mi viene il fatto che lo dica Morelli.
Ah,
sai...
tu dici no, a me quello non me ne frega niente, io sono proprio contrario.
No,
lo disse pure
però
uno.
Forse
lo disse uno del PD prima, lo disse anche uno del PD, Franceschini,
no,
appunto.
Franceschini
sulle...
comunque ha fatto
ragazzi,
la legge.
Morelli è una puttanata. Hai presentato un disegno di legge, addirittura hai sprecato il tuo tempo, hai buttato della carta, hai utilizzato male l'internet, lascia perdere, è una stronzata colossale. Noi dovremmo chiudere baracca e burattini, cioè noi mandiamo musica rock o accenni di musica rock, dovremmo cambiare completamente, cioè dovremmo mandare un terzo di musica italiana, magari ce la faremo.
Beh,
pure
proviamo per un
ma
giorno
dai,
proviamo
su, dai. Steve da Modena avanti tutta, dai ragazzi, oggi abbiamo un sacco di roba da far sentire, dai.
Parenzo,
dimmi.
Dagli della sviluppina lì al tuo collega, perché secondo me non ci arriva mica un chilo.
Ma chi? Sviluppina per chi?
Qua, quest'anno non ci arrivi un chilo, perché secondo la tua teoria ammazzare è lecito, rubare no.
Cioè, che cosa
metti,
vuol dire? Non ho capito.
Tu metti il reato di uccidere, lo giustifichi se uno ruba. Ma sarà ben peggio uccidere che rubare, coglione.
Non ho capito,
no?
Ma è certamente in linea generale
certo,
è così, ma se tu ladro ti inserisci, ti introduci nella mia proprietà barra mio luogo di lavoro.
Ma che cazzo vuoi sparare? Ma devi sparare meno cazzate, dai. Cruzzani.
Quello in generale tutti, vale per tutti.
Che siamo tutti ladri a sto mondo, non ci sarebbe più nessuno in vita.
Ma chi è
dai.
Tutti ladri, Steve? Non dire cazzate, imbecille,
ma
non è quello il punto.
Alla radio lavori 2 ore al giorno, tu sei peggio dei rumeni che vanno a fare la fine.
Sì,
dai,
lavoro 2 ore al giorno, tuo nonno lavora 2 ore al giorno. Tu
dai,
non fai un cazzo dalla mattina alla sera, sicuramente. Non fai un cazzo.
Poi vai in televisione. Sì. Avete due cagate sul cazzo.
Sì, anche quello. Sono molto orgoglioso di sparare cazzate e di essere pagato. Tu invece non fai nemmeno quello. Sei costretto a farlo chiamando noi e dunque arricchendoci.
No,
ti rendi conto? Cioè, tu ci arricchisci.
È talmente banale. nelle tue esternazioni, che fai pena. Cioè, te lo
volevo
dire.
Ma questo è il tuo giudizio, per carità, io lo accetto e me lo prendo, non è questo il punto. Tu sei capace di difendere? Tu sei capace di difendere?
Stiva l'assalto.
Sì, tu sei capace di difendere, questo è il punto. Sei capace di difendere questi signori che si sono introdotti ben 90 volte, da quello che abbiamo saputo?
Difendere no. Però, in molte occasioni lo Stato ti mette in condizioni di fare solo delle stronzate, perché la gente...
Ma quale Stato, Steve? Quelli sono dei ladri.
Bravo, Steve. Grande Steve.
E non a fare delle cazzate in giro come i miei amici che sono disoccupati e fanno delle cazzate.
Ah, dunque è legittimo rubare se lo Stato non ti dà un lavoro.
Coglione, hai capito?
Sì, è legittimo rubare se lo Stato non ti dà il lavoro.
Certo, uno che si fa inculare dallo Stato.
Ma senti, Steve, questo mi pare un po' eccessivo. Questo è quasi favoreggiamento. Fermi tutti. Ti mando un vocale
di 10 minuti soltanto per dirti: Crucia, si na chiavaca.
Crucia, si ocesse Napola.
Cruciani, fai proprio schifo.
Il segnale orario vi è offerto da
Zanini, produttore di porte e arredi per hotel. ZaniniItalia.com.
Affida a GLS le tue spedizioni espresse per l'Italia e l'estero. GLS, we deliver.
Vi presento Zanzara.
Oh, vabbè, aborto non deve esistere, perché è peccato.
Nel senso, l'aborto
l'aborto.
Sì, sull'aborto noi siamo stati sempre contro l'aborto, no?
Aborto non deve esistere, perché è peccato.
E le 15 anni vanno ad abortire. Ecco perché arrivano gli extracomunitari, perché i figli non li fanno più. Mancano i valori cristiani e familiari.
Nel senso, l'aborto è sane. Nel senso, l'aborto è sane.
Aborto non deve esistere, perché è peccato.
Nel senso, l'aborto è sane. Nel senso, l'aborto è sane.
Aborto non deve esistere, perché è peccato.
Tutto è porno, la Zanzara è porno, Parenzo è porno, Cruciani è porno, la droga, l'erba è porno, tutto è porno.
Cruciani, tu ti devi fare vedere da uno bravo, anzi, già che ci sei, fatti vedere da due bravi, perché sei malato nella testa te. Tu hai un grosso problema, una fortuna e un problema. La fortuna è che ti hanno dato un lavoro. E il problema è che sei malato nella testa. Fatte vedere da uno bravo, Cruciani!
A cosa si riferisce questo gentile signore, Davide? Non si capisce a cosa si riferisce.
Non ho idea, ma io lo seguirei il consiglio di questo simpatico radioascoltatore.
No, il bello, io sono contento perché ogni tanto l'odio si concentra su di me, dunque ti libero un po', diciamo, dall'accanimento.
Non temere che continuano su Twitter, su Facebook.
Immagino quanto sarei contento,
scusi,
quanto sarei stato.
Porta per cortesia un prosecco, grazie. Gentilmente, sì.
Scusa, non lo fai accompagnare da nulla il prosecco?
Sto scherzando, ovviamente.
Vabbè, non c'è niente di male, però. Adesso non devi.
Adesso non ho capito, scusami. Feltri può chiudere un giornale bevendo dello champagne? No? E io non posso fare la radio.
Ma infatti tu sei tu che ti fai degli scrupoli a non fartelo portare.
Non me ne frega un cazzo, voglio dire, adesso ve lo faccio portare e sentirai anche che lo sorseggio, te lo faccio anche i gargarismi. Ma non ho capito, nessuno che se l'è presa con Feltri per quelle bestialità che ha detto. Sì. E per il fatto che beve dello champagne mentre piazzi che chiudere il giornale. E io adesso riceverò telefonate indignate di miserabili che mi dicono: a lei si beve il prosecco. Sì.
Allora, immagino che sarai stato contento.
Andate a fare in culo. Faccio anche il dito. Lo vedi il dito medio? Lo vedi o no? Allora, lo vedi? Lo potete vedere?
Sì, lo vediamo. Non lo vediamo oggi. Non lo vediamo.
Lo puoi immaginare.
Immagino che sarai stato contento nel vedere quelle immagini dei gilet jaunes che circondano un signore che si chiama Finkielkrotelli danno dello sporco ebreo, delle cose del genere. Posso dire che è una vergogna. Questi gilet jaunes francesi, gilet gialli francesi, sono dei teppisti colossali. sono dei quelli che stanno in piazza là, poi magari ci sarà qualcuno che protesterà per le cose giuste. Quelli che scendono in piazza sono dei criminali.
Posso
sono
dire una cosa? Dico solo una parola. Io dico solo il mio commento.
Come
è uno
dice,
solo.
Qual è?
No, no, il mio commento è uno solo. Idranti. Poi se volete spiego. Idranti.
Ho capito.
No, no, no. Tu forse l'hai capito. I più no. Idranti. Se volete nel corso della diretta spiego che
idranti,
cosa intendo nel
idranti,
dettaglio.
Idranti, però dovresti dire così anche di cose che succedono in Italia, amico mio.
Idranti.
Però quando sì, idranti. Quando
idranti. 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 Ho detto solo idranti. Non si può dire la parola idranti?
Allora, a proposito di commenti sulle donne del calcio, come sapete c'è stato al centro dell'attenzione nei giorni scorsi tutta la vicenda della signora Vandanara, e ieri sono stato testimone di questa confessione in diretta di Vandanara, eccetera. Ti faccio sentire l'assurda...
Ma perché è così odiata, secondo te,
No, io sono dalla parte della signora Vandanara. Cioè,
beh, ma
tutta
non
la
c'è
vita.
Dubbio, anch'io.
Sono
ma
dalla
certo.
parte della signora Vandanara.
Ma perché, secondo te, c'è quest'odio nei confronti della signora Vandanara?
No,
che le hanno tirato anche un sasso
perché,
contro la macchina.
Un po' perché fa vedere di essere ricca, espone le sue ricchezze. E vabbè, questa cosa qui dà fastidio. Un po' perché i tifosi dell'Inter non sopportano il fatto che ci sia una donna a guidare il loro capitano.
Come procura, sì, come manager.
Sì, come manager, eccetera. Ragazzi, vi posso dire alcune cose. Quello che avete visto ieri sera, durante la serata di Tiki Taka, è stato un grande spettacolo televisivo con lei che si è messa a piangere,
Vandanara,
eccetera, eccetera.
Naturalmente, piano, bellissimo. Doveva essere sulla Rai,
sul Rai 2,
tardo. L'hanno cacciato a Mediaset.
No, non l'hanno cacciato. Non l'ha cacciato. Non l'ha cacciato.
Renzi è stato.
Ma non è, ma non è vero. Ma
guardo
non è vero. Non è stato
Rai
Renzi.
Lo porto su Rai 2. Lo porto su Rai 2.
Una cosa incredibile. Allora, vi posso dire una cosa, perché non vi posso dire tutto quello che è successo
una
nei corridoi.
Solo con le squadre italiane, naturalmente. Abolire la
cosa?
Champions League, naturalmente.
Ma come
abolirla,
ma
naturalmente.
Perché? Ma
solo
perché
le
l'Europa
squadre italiane, solo il campionato
perché?
Italiano.
appena sente l'Europa. Ma...
ahimè. Naturalmente.
Allora, molti questa conversazione, quello che è successo ieri a Tiki Taka, è stato interpretato come la riconciliazione tra Vandanara e l'Inter. Ragazzi, non avete capito un cazzo, vi posso
non
dire.
È così,
ma no, ma non è colpa vostra, perché non
no, ho letto dei commenti.
Non avete no, ma voglio dirlo a chi sta ascoltando, non avete sentito l'umore di quello che è accaduto ieri. L'umore è questo, non c'è stata alcuna riconciliazione. E vi posso dire che secondo me, da quello che ho capito, senza il ritorno della fascia da capitano, adesso parlo a un pubblico magari calcistico, questo non torna a giocare. Questo è quello che ho percepito io.
Questo lo capisco anch'io, figurati.
E non, pare che non voglia più trattare. Non voglia più trattare, dico pare,
si
non
è
voglia
rotto
più trattare
un rapporto, insomma,
per rinnovare il contratto. Il rapporto ormai è logoro. Addirittura la signora Nara, giustamente, ha paura. Anzi, no, Icardi ha paura a uscire da casa col cane, cosa che fa di solito, è barricato in casa. Perché ha paura di essere, lo hanno messo al pubblico ludibrio. Questa è la sensazione che viene fuori dalla realtà delle cose, non la riconciliazione. Non esiste nessuna riconciliazione. Sono incazzati neri, signori Icardi barra Nara. Incazzati come bestie furibonde. Posso dire solo questo. Costa Curta, vai, Costa Curta su questa vicenda. Dico a mia moglie, tu non parli così dei miei compagni, sennò ti mando fuori di casa. Vabbè, ragazzi, ma non ha fatto nulla di strano, una frase, dai, su.
Io ho un po' esagerato.
Se io ho la moglie, io vado da mia moglie e dico, tu non devi dire quelle cose ai miei compagni. Nello spogliatoio, io vado da mia moglie e dico, tu non dici, sennò vai, ti caccio fuori
e
di
ti
casa.
Ti dice che non gliel'abbia detto. Beh, innanzitutto
no,
questo
lo devi dire ufficialmente. No, lo devo dire ufficialmente.
Ti caccio fuori di casa se parli così dei miei compagni. Incredibile, ragazzi, incredibile. Telese ha rapato, la premessa è che in una puntata precedente, sempre di Tiki Taka, la signora Icardi aveva detto: mio marito, Mauro, non riceve palloni. Chiusa parentesi, Telese
ma lei non deve entrare in quello che avviene sul campo.
Va bene,
però,
ho capito,
scusa,
però da qui a togliere la fascia da capitano. Chiusa parentesi, ha richiusa parentesi. Telese arrapato per le gambe e per gli stivali della Mussolini, incredibile.
No.
A Tele, ti giuro, ieri alla
non è da lui, però non è da lui. Lui è totalmente disinteressato a quella cosa lì.
Tu stai dicendo, no, ma tu stai dicendo una cosa gravissima, che Telese è disinteressato al sesso. Stai dicendo che è disinteressato alla figa, Luca, stai ascoltando.
Ha grandi passioni, ha gli operai, ha grandi interessi.
Ma che sia operai, ma gli piace la figa come tutti noi.
Ma assolutamente no, è molto fedele.
Ascoltando quasi sicuramente.
Ma non è disinteressato, non fa neanche battute come le faccio spesso.
Scusami Luca, vuoi intervenire per favore tra un po' quando
non
ti pare?
Non è interessato all'argomento. Non
ma
è,
no, ma è incredibile, stai dicendo che Luca Telese non è interessato alla gnocca.
No, ti assicuro, no, ho detto che non fa battute come facciamo noi.
Ma hai detto
noi,
questo,
come
non è interessato alla gnocca, quella
sì,
hai detto.
Sì, totalmente, ininfluente. Se tu gli parli invece di Gavino Ledda, lui, se tu gli parli di Gavino Ledda, impazzisce giustamente per Gavino Ledda.
Gavino Ledda ha detto una cosa,
Sì, sui pastori sardi. Però è disinteressato alla gnocca. Questa è una notizia, la possiamo dare tranquillamente.
Ma no, ma ragazzi,
è invece interessatissimo a tutte le questioni sociali, politiche, la storia del sindacato.
Ma gli stai dando, gli
le
stai
questioni...
dando dell'asessuato.
Quota 100. No, tutt'altro. Se tu gli dici quota 100, lui inizia subito a discutere.
Dici,
se gli dici
arrapa,
guarda che bella.
Si arrapa.
Ah, totalmente, ma questo è confermato.
Si arrapa più per
se
quota 100
dici,
che per una donna.
Ma è così, ma non so se problema. Se tu gli dici, guarda, lì c'è una ragazza, guarda che carina quella. Ah, cioè, Fornero. Fornero! Inizia subito a fare cosa. Ma è così, no? Ma perché è elegante comunque, non
ma
è...
Che cazzo, adesso questo è il tuo modo di uscire fuori da un cul-de-sac.
È elegante, non è come
sei
noi,
genio,
inelegante.
Sei un genio.
Non è inelegante, ti assicuro. Fai il test. Prova, inizia a dirgli, guarda lì,
vero,
che bella figa,
ma non è
lì.
Vero,
guarda quella bionda che bella, dice, fa finta di non sentire.
E
poi dici, scusa Telese, guarda che secondo me la Fornero... Fornero! Inizia, no,
Telese contro... Sì, contro. Telese contro Mussolini, vai.
È così.
Prima di venire qui.
Io sono ammirato degli stivali della Mussolini,
sì, ho fatto,
però.
Sì.
Ma una donna,
sì,
però lei ero deputata. Sì. Se...
Oh, ma noi donne possiamo fare
ma
quello
perché?
Che vogliamo,
scusa,
capito?
Io
siamo al Medioevo. Che siamo in Arabia Saudita. Oh, vedi?
Copri quelle gambe!
Allora!
Io sono.
Copri
quelle gambe!
Calmati, io mi metto lo stivale fino qua come mi pare e piace.
Ma appunto.
Perché noi donne lo possiamo.
Però sei
vietata,
sei fuori legge.
Conosci anche Jordi Shore? Che sai che vedono le ragazze che è meglio che tu butti se tu vedi una puntatella.
Sì, però Alessandra, non puoi fare la parte della mamma del Moige e venire vestita come Eva Kant.
Ma
perché?
E
devi scegliere.
Ma
scusami.
Sì, zitto,
sì. E non accavallare quelle gambe davanti
Luca.
A me, che non rispondo di me.
Cioè, non rispondo di me se a cavalli quelle gambe. È impazzito.
Non riconosco Telese.
È impazzito.
Evidentemente,
è
siccome hanno approvato quota 100, adesso si sposta su altre battaglie. Ma non riconosco il Telese che io da 20 anni frequento e conosco. Non lo riconosco.
Luca, tu
no.
Sei maschilista e sessista. Oela. Oppure
ma,
ci
secondo...
dovete dire come dobbiamo andare vestite.
No, però non
o
puoi fare la mamma. Non puoi fare la mamma talebana.
Ah, no, che devo avere il sinalino? I bigodini? Oh, ma Luca, ma tu che vuoi stasera? Fammi parlare, fammi mettere lo stivale con.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta la zanzara.
Cruciani, ho fatto partire io questa moda e adesso sono tornato ad Istanbul. Stanno andando a pregare la loro religione di Bace. Ma a me non me ne frega un cazzo. A me interessa solo ed esclusivamente della zanzara. Siamo al Mualla Top.
Mi sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa, acida come di più non si può, di più non si può, come un acido.
L'Associazione Nazionale Partigiani, invece di rompere i coglioni al panettiere di Bergamo, dovrebbe chiedersi come mai delle parole così belle scritte sul pane sono firmate da Mussolini, che invece dovrebbero essere firmate da gente come loro, invece stanno qui a fare cazzate e polemiche della minchia. Chiedetevi quello piuttosto. Come mai? parole di quel tipo che avrebbero dovuto avere la firma vostra, ce l'ha di Mussolini. Andate a lavorare, va là. Avete rotto il cazzo.
Ah, meraviglia.
Ma non ho capito se sta applicando. Non ho capito se.
Il sovranismo di la Corte.
No, è la Corte sta applicando. Io voglio il rock. Non me ne frega un cazzo di coso. Non me ne frega nulla di. No, ma ho capito, ma non me ne frega nulla.
Pensa che a me un avvocato che conosce anche tu mi ha regalato il vinile di questo disco.
Ma chi se ne frega del vinile?
Bellissimo.
Va bene, va benissimo, ma io non lo voglio, dai.
Acido.
Cioè, sta applicando rigorosamente da soldato, non soldato leghista, l'ipotesi di legge di Morelli. Vedete che orrore che bisogna sentire.
Vedi,
che
mi
orrore.
Scrivono, vai con acida, il popolo entusiasta, vai con acida.
Sgarbi su Salvini e la 18, ragazzi, in serata questi grillini del cazzo decideranno come comportarsi.
Ma vi sembra possibile?
No, ma è una follia,
Ma io non so, ma ti pare possibile? Ma perché difendi tutto?
Io non sto
difendendo. Li hai votati. Difendi qualunque cosa.
Ma io ho votato
uno
una volta,
che dice voto con la piattaforma. Io sbocco, voto con la piattaforma Rousseau. La piattaforma Rousseau. Ma tu ti rendi conto? Io sono parola. Tu sai che già mi stavano sul cazzo i meetup. L'idea del meetup è la parola del meetup.
Dunque mi stai
dobbiamo
dicendo che
parlarne
nonostante...
col meetup. Il
sì,
meetup.
Sì, lo so, il meetup ti
quando
stava
c'era,
sui
non c'è più il meetup. Ora c'è la piattaforma Rousseau.
Sì, la
ma
piattaforma.
Porcaccia di quella miseria ladra. La piattaforma Rousseau. C'è quattro imbecilli che votano online. Devono decidere se la TAV si fa oppure no. Se il TAV si fa. E ora se un ministro deve essere giudicato dal Tribunale dei Ministri, lo deve decidere la piattaforma Rousseau.
Sgarbone, vai, sgarbone.
Io farò ricorso alla Corte Costituzionale, nei limiti in cui è possibile, per dire che il Parlamento è sovrano e non esiste un club privato che può condizionare, se non in chiave mafiosa, i poveri, ridicoli senatori che devono fare quello che gli dice il popolo ristretto.
Allora è chiarissima la posizione di Vittorio Sgarbi.
È una cosa indegna ed è un colpo di Stato gravissimo.
Allora, mentre Vittorio, ti dico che mentre parlavi c'era Stefano Feltri che sorrideva, vorrei capire perché.
No, non pensavo che sarei...
Lui sorride perché
che
non
avrei...
può altro che sorridere. Non
va bene,
che sorridere,
Sgarbi,
perché non ha un'idea in testa, quindi può solo
no,
sorridere.
Va bene, io non ho
stai
insultato
Sgarbi,
anche
coglione.
Se ne...
No,
io
non cominciamo a insultare perché poi sul cazzo. Stasera
poi non
siamo
calmi, tu,
dai.
Non vedo ragione.
Servo di travaglio.
Lei non ha niente da insegnare, cioè lei è proprio come dire, ha servito chiunque.
No,
quindi,
no, io non
dire,
faccio nessuno, sono un uomo completamente libero, non dipendo da nessuno. Tu
non
sei un servo delle idee di quel giornale, non è un giornale libero, è un giornale servo
Sgarbi,
dei 5 Stelle.
Vittorio,
allora però adesso sono stato io, prendo la colpa di aver innescato questo
incidente. Ci sono date delle regole interne
per cui loro
si impegnano a rispettare questo vincolo.
Regole del cazzo, non c'è un vincolo giuridico, un vincolo politico.
Quando Sgarbi era parlamentare faceva quello che diceva Berlusconi.
Ognuno è il suo.
Questo lo scontro Sgarbi contro Feltri, che è Stefano Feltri del Fatto Quotidiano e non Vittorio Feltri, certo, naturalmente. Omonimia. De Luca, ragazzi, però non posso stare senza De Luca io, ragazzi. Eccezionale, il governatore del mondo si esprime, ragazzi.
Sentiamo, interessante.
Sui manicomi e la TAV. Riaprite i manicomi, è stupendo, un pezzo di teatro eccezionale. Il governatore del mondo perché non è in corsa, ripeto per l'ennesima volta, per la segreteria del Partito Democratico invece di quelle mezze seghe, dai.
No, vabbè, adesso.
Noi dobbiamo riaprire i manicomi. È assolutamente urgente. Qui abbiamo gente furiosa che impazza nel paese, nelle istituzioni. Manicomi. È stato presentato dopo mesi di faticoso lavoro l'analisi costi-benefici per la TAV. Questo documento è stato preparato da un gruppo di lavoro presieduto da un signore, si chiama Ponti, ha un'immagine improbabile a vederlo così, il quale ha dichiarato per nostra consolazione, che lui non saprebbe distinguere un cantiere da una porta aerei. Questo è il presidente del gruppo di lavoro che ha fatto il calcolo costi-benefici. Nel calcolo dei costi, sa che cosa ci ha messo? Ci ha messo le entrate che lo Stato perderebbe per la vendita di gasolio, le tasse, le accise sul gasolio. Ma fra i costi hanno calcolato anche la diminuzione dei pedaggi per le società autostradali. Ma come, fino a ieri avete detto che volevate fucilare alla schiena i dirigenti della società autostrade che gestiva il ponte di Genova? Un disastro, una tragedia. Sia benedetto Basaglia in eterno, ovviamente, ma almeno per un periodo di emergenza. Riapertura dei manicomi, assolutamente, priorità assoluta.
Un genio assoluto. Allora, un ragazzi, genio. Andiamo.
Apprendo ora, vedendo le agenzie e le notizie.
Dai, voglio gli ascoltatori.
Caso Diciotti, problemi tecnici e rinvii sulla piattaforma Russo.
Sì, apprendi adesso perché sei stata CIA, è da stamattina che c'è sto problema.
Apprendo adesso. Ah, è da stamattina?
Valerio da Milano.
Apprendo adesso. Apprendo
Valerio
ora.
Da Milano, incredibile.
Ma che vuol dire problemi tecnici e rinvii?
Che cazzo ne so, ragazzi? Quali, ma che ne so, non mi interessa. Valerio da
Milano,
sì, fino alle 10 andranno queste votazioni, dai.
Lo fanno ovunque.
Ma poi è scontato, è evidente che non daranno l'autorizzazione, no? È evidente.
Ma ovunque,
dai.
È così, anche Valerio, in Germania. È
dimmi, Valeria, dimmi.
Volevo fare un piccolo commento su quella che è stata la prima pagina del giornale.
Non si sente, Valeria, non si sente bene. Non si sente, ti prego, si sente male. Dammi l'auricolare, togli tutto quello che
ho
c'hai.
Ho tolto tutto. Spento
vai,
tutto.
Vai, forte, vai, dimmi.
Volevo fare un commento su quello
che è stato l'argomento
di apertura del giornale.
Sì, ai ladri 10 mesi, al derubato 4 anni, sì.
Esatto, io ai ladri veramente gli avrei sparato per tagliargli la vita e al magistrato adesso lo rincorrerei per sparargli pure a lui.
No, Valeria, calma. Cioè, tu stai dicendo che sì. Tocca sparare pure al magistrato che ha deciso questa roba qua. Ma no, certo. Un cazzo, non è che possiamo sparare a tutti. Ai ladri secondo me si può sparare, ai magistrati
ma
per fortuna no.
Ma perché il magistrato fa il suo lavoro?
Ma io non lo so, hanno agito secondo la legge, amica mia, secondo la legge.
Io sono laureato in giurisprudenza, non, e concordo,
sì,
che avrà
il fatto che sia laureato in giurisprudenza non
una marea di magistrati che non capiscono un cazzo.
No, ma sicuramente secondo me hanno sbagliato. Dopodiché poi sparare
realtà,
sì, ragazza mia, tre gradi di giudizio, però ragazza mia, tre gradi di giudizio.
No, Valeria,
ma per favore.
No, ma Valeria,
perché, come
no?
Perché allora quando la signora Boccassini, il magistrato Boccassini è stato...
Hai l'auricolare, Valeria, hai l'auricolare. E allora mettite bene, dai.
No, l'auricolare, sono al telefono normalmente. Perché quando la Boccassini è stata solo denunciata...
Vabbè, Valeria, ho capito, ma sparare ai magistrati è una cazzata, dai, su. Ciao, Valeria, ciao. Allora, io proverei a chiamare a casa di questo Angelo Peveri, che è questo imprenditore piacentino che entrerà in galera, pare che entrerà in galera, ripeto... Ai ladri 10 mesi, al derubato 4 anni, sparò ai malviventi romeni, condannato per tentato omicidio. Ha subito altri 13 furti, secondo quello che leggo oggi sul giornale, magari c'è qualcosa di più, Chiamerei a casa.
Ma non risponderà.
Sentiamo, dai, proviamo.
Pronto?
Sì, stavo cercando Angelo.
Com'è?
Stavo cercando Angelo, buonasera.
Buonasera.
Cercavo Angelo, con chi parlo?
Che Angelo cercava?
Angelo Peveri.
Io sono la moglie.
Ah, salve. Signora, ma suo marito non è già in carcere, no?
Senta, è già la seconda volta che mi chiamano. Senta, mio marito non è in carcere, mio marito è al cimitero. Che è morto, ma voi vi state sbagliando. Io sono la moglie di Peveri Angelo, che il cancelliere del tribunale.
Ah, mi scusi, signora.
Mio marito, che è mancato 5-6 mesi fa, era cancelliere del tribunale.
Ah, mi scusi, noi pensavamo che fosse quello là dell'azienda.
Purtroppo mio marito è già stato condannato in un altro modo.
Lo so, purtroppo. Di che è morto? Di che cosa è morto suo marito, signora?
Mio marito è morto, ha fatto un'influenza, non ha più ricevuto. Ma mio marito era del 29 già. Stava bene perché ha fatto 40 anni, un cancelliere del tribunale. Però ho sentito l'ingiustizia di quel Peveri Angelo lì che mi ha fatto venire un omonimo di mio marito. Anche mio marito, un Peveri Angelo.
Che schifo. Senta, ha sentito.
Però dico, ma qui cosa proteggono i ladri?
Ha ragione lei, signora, ha ragione. Proteggono i ladri.
Guardi che se ci pensiamo bene a quella cosa lì, ho letto tutto.
Sì, brava.
E se adesso i ladri ci diamo il premio qua di massa e i roba alla gente.
È roba da matti.
Devi aver paura di andare fuori di casa, anche stare in casa.
Lo so, è proprio così, signora.
È una cosa che ti disgusta, è un mondo che non si sa più cosa dire
e
cosa fare. Sono protetti, delinquenti sono protetti. Poi mio marito ne sapeva qualcosa perché ha fatto il cancelliere 40 anni in tribunale, perciò
diamo giudizi affrettati.
Doveva entrare oggi in carcere quel signore lì.
Così sembra. Mi dispiace per suo marito, condoglianze signora.
Cosa vuole mio marito, purtroppo il cimitero. La ringrazio, la saluto.
Condoglianze. Ci siamo sbagliati, che
pazzesco,
cazzo,
ragazzi, pazzesco. Una figura incredibile, poverina, pazzesco.
Signora...
No, dico pazzesco, posso dire pazzesco.
Ma che è un omonimo di questa col marito che è morto 5 mesi fa, faccio un'anima sua, l'abbraccio la signora. Che ti devo dire? Ma adesso ci riproviamo fra poco con quell'altro, che ti devo fare? Ragazzi, controllate bene sto numero, però che cazzo, proviamo sul cellulare, cioè non è che possiamo chiamare e beccare una che gli è morto il marito da 4 mesi, dai. Allora, mi continuano a scrivere questa cosa dell'Inter, ragazzi, qui non è che stiamo a tutti convocati, dove magari nei prossimi giorni vado. Io volevo dire una cosa molto semplice, non è che vi posso dire tutto, perché non si può dire tutto purtroppo, non in questo mondo, in questo soprattutto quando si ha a che fare con cose che non sono tue, cioè con trasmissioni che non sono tue, non si può dire tutto. Io da quello che ho capito non c'è possibilità, almeno al momento, di altra riconciliazione della signora Vandanara, Icardi e l'Inter. Loro si sentono, come dire, messi anche al pubblico ludibrio dalla società. Quello è barricato in casa, non può portare il cane fuori, ha paura di essere aggredito. Questa è la realtà dei fatti, cioè questo è quello che vi dico, che ho capito io. E poi soprattutto non è disposto a scendere in campo senza la fascia di capitano. Questo è quello che ho capito io. E poi soprattutto non voglio rinnovare il contratto, che significa che anche se gli facessero un'offerta forse non l'accettano nemmeno. Questo ho capito io. Certamente non è riconciliazione la cosa che è passata oggi, non è così. Questo ho capito, la realtà è questa. Poi uno può parteggiare per gli uni o per gli altri. Io ho detto quello che penso, chiusa parentesi. Dai, avete trovato il numero giusto? Chiamiamo, dai, che la storia è pazzesca di questo signore qua, di questo signore. 4 anni e mezzo, dovrebbe andare in galera, forse anche a momenti. Oggi i ladri già hanno scontato tutto, 10 mesi, ladri romeni, chiamiamolo, dai, è un imprenditore edile del Piacentino, si chiama Pevere, vediamo se è quello giusto il telefono, vai.
Speriamo, almeno stavolta.
Pronto?
Sì, c'è il capo Angelo Peveri.
Sì.
Buonasera, mi chiamo Cruciani, chiamo da Radio 24, disturbo?
No, mi dica.
Io, dalle notizie che avevo oggi, lei doveva essere in galera, scusi se glielo dico così.
Aspettiamo quando ci vengono a prendere, dovevano venire oggi, non sono venuti, siamo domani.
Per cui la Cassazione è già passato tutto?
Sì, sì.
Come si sente lei?
Mi sento, perché mi sento, un coglione.
Perché un coglione?
Sì, perché così fa, uno che lavora oggi, cos'è?
È una vergogna, è una vergogna, diciamo.
Ho rubato 90 volte, si sente così, si sente. Uno che sarebbe meglio, mio figlio va avanti con l'impresa, sarebbe meglio farlo smettere. Io avevo molta fiducia nella giustizia italiana, infatti non ho mai dato colore politico a questa cosa,
sì.
Però non è andata tanto bene.
Da quello che leggo, lei si sente innocente naturalmente, immagino, cioè leggo che lei avrebbe inseguito, quando è successa questa cosa qua, avrebbe inseguito queste persone, è vero o no?
No, assolutamente.
Per cui, secondo lei, è proprio legittima difesa? Lei si è difeso dai furti che subiva?
No, stato, io niente, sono andato là, questo qui è saltato fuori il buio e mi sono girato, mi sono spaventato, è partito il colpo, basta, c'è chiuso. Ma quello che ho dichiarato, l'ho dichiarato dopo mezz'ora i carabinieri, dopo 2 anni, dopo 3 anni, è sempre quello.
Ecco, ma lei è pronto, è pronto ad affrontare il carcere? Perché qui leggo addirittura che se la legge è nuova...
Sì, io sono pronto, non dispiace per quello che lascio a casa, mia figlia, mia moglie, i nipoti...
Certo.
Io sono preparato perché dopo 9 anni sono anche stanco di aspettare queste cose, capito?
Senta, ma è vero che questa, che con la legge nuova lei non sarebbe andato in carcere? Adesso io non lo so, magari gliel'hanno detto.
Sembra di sì, così ha detto qualcuno, però la legge nuova bisogna vederla prima.
Il fatto che Salvini abbia citato la sua storia, che ne pensa lei?
Ah sì, oggi mi fa anche piacere, perché io avevo scelto di non dare voce a questo, ma oggi mi fa anche piacere.
Però poi se uno va in galera ormai è fatta.
In galera ci vado io, ma servirà per il mio figlio, cioè avanti con l'impresa, i miei nipoti, i miei figli.
Ma mi scusi un attimo, lei quante l'ha detto all'inizio, però lo ripeta bene perché è abbastanza incredibile. Quanti tentativi di furto o rapine?
Io ho avuto 50 furti in cantieri, non denunciati, ma documentati in qualsiasi caserma, diciamo, dopo la castella dei marescialli,
sì.
E 41 denunce firmate, che dopo il fatto che è successo l'avvocato mi ha detto di fare tutte le denunce. Qualcuno mi sarà scappato.
Per cui 90, una novantina...
91, 91.
91 furti tra subiti, tentativi...
Di più che meno.
Furti. E quante volte ha sparato lei in questi 90? Solo quella volta lì?
Ah, una volta. Cioè, in alto un'altra volta. Il ladro questa volta.
Ma si è pentito di aver sparato? Ce lo rifarebbe oppure...
Certamente sono pentito, per l'amor di Dio.
Cioè, tornasse indietro non lo rifarebbe, non sparerebbe?
Sono sereno perché non ho sparato di mia volontà e quindi in coscienza sono tranquillo. Questo tengo a dirlo. E come ho sparato ho chiamato i soccorsi,
sì.
E poi al mattino ho mandato il parroco e il geometri in ospedale se avevano bisogno di qualche supporto morale, economico, ma non è stato accettato niente. Amen. Però io non lo rifarei, però è ora che lo Stato ci tuteli un po', perché non si può.
Diciamo, è convinto di avere difeso la sua famiglia in questo modo o i suoi beni?
Ah, io non lo so, io non sono andato là per sparare, sono andato là per tutelare me se trovavo come erano 3 persone che potevano ridurmi loro il fin di vita.
Sì.
Lì, ma io non avevo intenzione di sparare.
Perché nessuno. È andato lì col fucile lei?
Perché lei ci andrebbe di notte in un cantiere al buio, sapendo che dall'allarme ci sono degli intrusi.
No, io chiamerei la polizia, ad esempio.
Io
chiamerei la polizia, ma anche semplicemente per una questione di paura, no? Chiamerei la polizia, quello sì, certo.
Sa dove sono i ladri quando arrivano i carabinieri? Non per colpa loro. Noi a Piacenza abbiamo una pattuglia che fa 50 chilometri in linea d'aria.
Arrivano quando le cose sono già
andate? Arrivano quando non c'è più niente, come è successo molte volte. Noi abbiamo chiamato varie volte.
Lei si sente abbandonato dallo Stato? Oggi, alla vigilia?
Ma non tanto dalle persone, dalle leggi.
Adesso io voglio chiarire una cosa, perché qui leggevo nelle cose del passato, questa cosa è successa ormai 8 anni fa, no? Nelle cose del passato che lei avrebbe sparato a queste persone quando queste persone praticamente se ne stavano andando. La vogliamo chiarire?
Io ti ho sparato a 30 centimetri davanti, che mi veniva contro, che poi non ho sparato. È partito il colpo che sono inciampato, ero in ciabatte, nel torrente, nella ghiaia. Io ho sparato in alto. Io ne ho visto uno scappare, ho saputo dopo che erano in 3, neanche li avevo visti, e ho sparato questa persona a 30 centimetri che mi veniva contro,
sì,
al buio,
sì.
Che non ho visto un cazzo. Quindi poi la gente può dire quello che vuole, io in coscienza sono tranquillo.
Quello che è stato ferito, che problemi ha avuto dopo? Ha avuto delle ripercussioni? È guarito?
A lavorare ci va, penso che guarito sia guarito, poi non ho più avuto rapporti.
Ma lei ha ancora paura di essere rapinato? Di essere...
Ma io sono stato rapinato 2 mesi fa.
2 mesi fa?
20 giorni fa.
Ovviamente lei non ha più armi in mano.
No,
lei.
Armi non ne ho, perché nessuno della mia famiglia, povere armi, non ne abbiamo.
Lei tutti i furti che le hanno fatto, quanto ci ha rimesso di soldi?
150.000 euro.
I carabinieri potrebbero arrivare da un momento all'altro a prenderla?
Questo sì, da ieri.
E qual è la sua strategia? Cosa pensa di fare per uscire dal carcere una volta entrato? Perché magari...
Se si può fare un po' di voce mediatica, ma penso di fare da bravo il mio periodo, perché sono anche stanco. Dopo
4 anni e mezzo però, Angelo, 4 anni e mezzo.
Penso, mio avvocato ha detto 1 anno e mezzo, le buone condotte, i domiciliari.
Ma un anno e mezzo di carcere è tosta, un anno e mezzo.
Io ho cominciato a lavorare a 14 anni e mangiare le mucche con mio papà, 16 anni a libretto e tutto, e poi mi sono creato un'impresetta bella sana.
Ma lei è un italiano, no. Scusi, quanti anni ha lei, Angelo? Scusi.
57.
Allora, Angelo, un italiano di 57 anni, che lavora da 14 anni e mezzo. Quando aveva 14 14 anni e mezzo. Dunque, sì, lei lavora sostanzialmente da più di 40 anni, no? O sbaglio?
Sì,
da più
sì,
di 40 anni. Lei, per avere sparato a persone che sono entrati nella sua proprietà per rubare, beh, 90 volte va in galera. I ladri sono fuori. I ladri
per
sono
chiudere
fuori.
Il discorso, questi signori hanno anche avanzato una richiesta di 700.000 euro di risarcimento danni.
Pure.
Di cui mi hanno già condannato a dargliene 30 più spese legali.
Cioè,
dei loro
non ho capito, lei ha già dato 30.000 euro?
30.000 euro, sì.
A chi era dati? A uno di questi signori?
È l'avvocato, il suo avvocato.
Ma ha già fatto la borsa per la galera, per il carcere? Ha già fatto la borsa?
Com'è? Sì, sì, ma io sono un trasferista perché andavo sempre del lunedì al venerdì, la borsa è un po' che ce l'ho.
Cosa porterà con sé?
Un po' di cambio,
un libro?
Un po' di libri.
Un abbraccio, Angelo!
Salve,
arrivederci.
A presto, arrivederci.
L'ennesimo mio messaggio alle donne italiane, alle dirette interessate, ai genitori, ai nonni, in particolare ai nonni, che hanno tanto giudizio, i nonni, che hanno contribuito a fare grande il nostro paese. Non lo dimenticate mai, la saggezza dei nonni, gli zii, amici di famiglia. Dite alle ragazze italiane, sì, è possibile di non innamorarsi dello straniero. Lo so che al cuore, al corazon, non si comanda, ahimè purtroppo. Ed è proprio per questo che centinaia di donne italiane fanno una brutta fine, o già hanno fatto una brutta fine. E io sono qui a ribadire lo stesso concetto. Non si può andare d'accordo con chi ha una mentalità differente dalla nostra. Non si può andare d'accordo, figuriamoci, fra una donna italiana e un islamico, e un islamico, e un islamico. Ma come te lo devo dire? E un islamico, e un islamico. Diventi una schiava, diventi una schiava, diventi una schiava, lascia stare, diventi una schiava, diventi una schiava, diventi una schiava, lascia stare. Ma come ve lo devo dire che non potete sempre mangiare il frutto proibito?
La Zanzara.
Ah, io sono qui perché prima Gambia c'è un dittatore, sono un attivista dentro il mio paese, fatto lottavo per la democrazia del mio paese e loro voglio, you know, gli attivisti come qui noi conosciamo, come passa. E la cosa, io scappo, vieni qui, ma quando è quando sono arrivato qui è la stessa cosa.
La deve smettere di chiamare, va bene? Che cosa, mio nipote?
Voi ragazzi dovreste veramente essere denunziati per manipolazione psicologica. Manipolazione psicologica. Voi cambiate il modo di pensare delle persone, cambiate il modo di parlare, state... Mamma mia, ma che cazzo ci avete in quel programma? Mamma mia, stamattina sono entrato in ufficio che canticchiavo: bruciamo il tricolore, tricolore. Il mio collega mi guarda e mi fa: mi siamo rivoluzionari stamattina. Ma naturalmente, amico mio, alto e basso.
E ieri sera mia moglie torna a casa e mi fa: ho comprato i calzettoni da calcio per il bambino. I calzettoni da calcio. Chi caccia i soldi qua? Chi caccia i soldi? Poi prendo la scatola, leggo la marca: Macron. 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 Ma naturalmente, è stato Renzi.
Come Macron.
Allora ragazzi, allora caro Davide, hai contagiato un sacco di gente, sei vergognoso, sei.
Naturalmente, naturalmente lo skipass, naturalmente lo si può chiamare skipass.
Ho detto oggi, quando l'ho preso, c'era gente che mi fermava e diceva: bisogna cambiare il nome, non si può dire Skipass, non si può dire.
Ma perché non si può dire Skipass?
Cioè, per non me, si può dire.
Come si può chiamare?
Skipass, sciare apertamente, sciare con il permesso. No, è la parola sovranista.
Permesso per lo sci, permesso per lo sci.
Permesso per lo sci.
Ma no, fa schifo. È meglio Skipass, è più
permesso
sintetico.
Per lo sci, naturalmente, naturalmente.
E chi è che ha messo sto Skipass? Chi è che si è inventato sto Skipass?
Potete immaginarlo chi è stato. Beh, queste parole inglesi.
Le banche, dici, le banche. Scusa. Allora ragazzi, vi faccio ascoltare Otelma contro Luxuria, stupendo ragazzi, dobbiamo invitare di nuovo il Divino perché è stupendo, perché lui si è scoperto che è fieramente anticomunista il signor Divino, capito? Essendo ormai sì, sovranista.
No, non è niente, ma che scusa. Otelma è un disastro della natura, un disastro, un disgraziato, è un fondamentalmente un disgraziato, fondamentalmente è un disgraziato, è un povero disgraziato, fondamentalmente. Poi dopodiché è un travestito, è un disgraziato di un travestito, poi si traveste anche lui, è una specie di ministro dell'interno alla fine, perché
no,
anche lui,
poi,
beh insomma,
tu dici,
sai,
anche lui è a favore di Salvini, si traveste,
appunto,
ci sono due cose
offeso
in comune, è contro i migranti,
si traveste da mago, quell'altro si traveste da poliziotto, non è che ci sono,
è un ex comunista pure lui, credo, un ex comunista anche lui, anche il Divino,
forse, sì,
no,
comunista, mago comunista, l'altro era comunista badale. Ah, no, quello sarà un ex mago comunista.
Volevo sapere se da piccolo è caduto, no, e ha sbattuto la testa da qualche parte.
Io sono curioso del rapimento.
Noi abbiamo l'impressione, cara Luxuria, che tu abbia rotto la testa da qualche parte. Non noi, da piccola, sempre da piccola. Ecco. Il fatto che le tue opinioni politiche sono completamente antitetiche alle nostre.
Ma qua non facciamo politica.
Ma certo che c'entra, perché lei ci ha mandato un messaggio.
Divino
Telma, ti ha mandato un messaggio dicendo che dissente dalla nostra impostazione politica. Tu sei comunista e noi siamo anticomunisti.
Allora. Frega le cose dall'albergo. Ma pure l'asciugamano si è preso.
Ma Luxuria, taci, brutta comunista.
Ancora! Guarda, guarda, comunista sì, brutta no!
Signora Luxuria e il Divino Otelma, che combo incredibile, una combo pazzesca, dai. Danilo, provincia di Latina, anzi no, c'è prima Gianni da Roma, vai Gianni, forza.
Pronto?
Dimmi Gianni.
Ciao, dottor Fugiani e dottor Parenzo.
Dimmi, non ci sono dottori qua,
niente,
sono stronzi.
Ti volevo dire soltanto in merito al referendum, ancora una volta c'è questa forma di ipocrisia dell'opposizione, ma
quale referendum? Quale referendum?
Il referendum, quello online.
Ma non è un referendum, i referendum sono una cosa seria. I referendum sono quelli in cui uno vota su.
Vale meno di un televoto, vale meno del voto di Sanremo, vi rendete conto? Vale meno.
Una democratica di persone che hanno votato i 5
ma
stelle.
Ma sì, ma va bene, ma infatti uno può fare, ho capito Gianni, uno può fare una consultazione per i cazzi suoi, va benissimo, ma non è che può dipendere da quello.
Mi sento male.
No, ma
che c'è la parola consultazione online?
Perdonatemi tutti e due. No, il concetto è che non è, no, io voglio andare oltre, non è la forma di ipocrisia ancora una volta che si esprime in questo paese fantomatico democratico,
Ma non è fantomatico. Vabbè, Gianni, non ho capito cosa vuoi dire.
Ancora una volta lavora sotto e subdolo di una forma di comunismo nascosto.
Di che sta parlando? Di che sta parlando questo qua?
Antidemocratici, quando i veri antidemocratici sono loro. E poi voglio dire una cosa,
ma che vuol dire?
Voglio chiedere, ma lei è il dottor Parenzo, è un ebreo?
Ma cosa c'entra?
No,
mi perdoni, è una domanda che posso fare al dottor Parenzo.
Certo
dottor
che sì,
Parenzo,
certo
mi perdoni,
sì,
lei è un ebreo?
Certo,
no, che c'entra? Scusa,
certo che sì.
Aspetti, ma sì. Mi fa dire una risposta dal dottor Parenzo o no?
Ma lei è stupido invece? Può dire sì o
va
no?
Va bene, anche. Sarà stupido, ma lei è un ebreo o no?
Ma che senso
ha la sua domanda?
Mi perdoni, lei non è un ebreo. Sa perché? Perché non è intelligente.
Vabbè.
Non è intelligente.
Anche qua non è che tutti gli ebrei sono intelligenti. Non è che tutti gli ebrei sono intelligenti.
Sì. Lei è soltanto un grande raccomandato e fortunato.
No, scusa,
di stare lì.
Ma tu perché? Ma perché pensi?
Alla radio,
perché pensi, che tutti gli ebrei sono intelligenti? Perché pensi che tutti gli ebrei sono intelligenti? Non è vero, ci sono pure i coglioni.
Sono tutti intelligenti gli ebrei.
Ma chi te l'ha detto? È impazzito, è pazzo. Non è vero.
No, sono pazzo, non me ne frega un cazzo lei, che sono pazzo. Questo è pazzo. Ma questa è una cosa, è un bosso votato, che avevo qui e me lo volevo togliere.
Sì,
me lo volevo togliere una volta per tutte. Perché lui non fa altro che offendere. Lui non è in grado, è un grande raccomandato. Perché lui neanche un concorso
sulla parola raccomandato, l'acquerello sul raccomandato, solo su quello.
Gianni, no,
da chi sarei raccomandato? Da chi?
Gianni,
da chi è raccomandato? Me lo dica, da chi? Da chi?
Gianni
ha chiuso? No, richiamalo l'infame. Richiamalo l'infame.
Diego da Verona, dopo lo chiamo. Diego.
Infame, richiamalo.
Eccomi, Cruciani.
Diego.
Io l'ho chiamato per Wanda Nara, che ieri ha fatto una figura di merda. Era tutto costruito, questa piange, Marotta chiama.
Costruito o no? Le lacrime erano naturali, amico mio. Non c'è niente di costruito.
No, ma ce l'ho. No, adesso mi sono incazzato perché quel testa da cazzo che è a fianco.
Oh, ancora. Adesso te la volevi pigliare con me?
Ha detto che il ministro dell'interno è uguale a Otelma.
Ma che non
hanno dei punti in comune, era una battuta.
Ma è una battuta,
però
gliela
posso spiegare.
Dai,
se
non
vuole.
È una battuta, dai. Comunque era tutto costruito da Pardo.
Era
ci sono
costruito.
I miei microfoni aperti per i dirigenti dell'Inter. Tutti dovevi
tutto
aspettare.
Tutto costruito. Rubano tutto. Cinciavano tutto. Tutto.
Di prima
Luigi provincia di Chieti.
Cosa
Luigi,
hai detto, caro?
Non lo so. Non l'ho sentito nemmeno perché mi hanno abbassato l'audio. Luigi provincia di Chieti, un coglione. Luigi provincia di Chieti, dai. Luigi.
Buonasera.
Dimmi. Allora, parliamo di cose serie, ragazzi, no, di questo coglione di Diego da Verona che non ha niente da dire, chiama. Ragazzi, se non avete niente da dire, non chiamate. Oppure chiamate anche se non avete niente da dire, ma non fate queste figure di merda barbine come gli ultimi due, perché fanno delle figure di merda. Luigi, dimmi.
Volevo intervenire a favore di quell'imprenditore della provincia di Piacenza.
Sì.
Volevo scuotere le coscienze di tutti noi altri che le notizie le ascoltiamo alla radio, alla televisione, ma non facciamo niente per tutelare quella persona che oggi rischia di essere arrestata dopo aver subito 90
che dobbiamo fare
furti,
noi? Luigi, che cosa dobbiamo fare?
Furti,
cosa dobbiamo
e potremmo
fare?
Essere ognuno di noi altri che stiamo a casa ad aspettare che ci vengano a rubare. Nel momento in cui ci difendiamo, lo Stato italiano ci condanna a risarcire due ladri romeni. Ma come cazzo facciamo ancora ad aspettare, a ribellarci? E le persone che invece volevano affrontare questo discorso, come il nostro ministro degli interni, vengono derise dalle persone come Parenzo.
Amico mio, il problema
che stanno
ma
belli
non
comodi
no,
ai parioli
no.
A Roma posso... e nessuno
no,
li tocca.
No.
Posso dirti
parioli
una cosa?
No.
Allora, innanzitutto non c'è stato, si può discutere sulla legittima difesa, un tribunale della Repubblica ha condannato questo signore, per cui non è che Davide è impazzito e ha detto chissà che cosa. C'è un tribunale della Repubblica che ha condannato. Per me è una follia. Non si capisce bene se questo qua ha sparato fuori dalla sua proprietà o no. È rimasto ambiguo su questo, ma bisognerebbe conoscere bene le carte del processo. A me però interessa poco, perché è evidente che la cosa è avvenuta nelle vicinanze, nei pressi, mentre questo qua subiva l'ennesimo furto. Ora, secondo i giudici, lui avrebbe inseguito, non è che l'ha inseguito tipo Far West, non risulta questa roba qua, avete sentito la sua ricostruzione, è stato anche un colpo casuale. Bisogna in tutti i modi aiutare questo signore, fare una grande battaglia
certo,
per liberarlo.
Ma come il gommista di un mese fa e come tutte le altre persone che cercano di difendersi quotidianamente, quel minimo
che siamo riusciti,
Luigi,
a mettere
questo qua,
da parte
questo qua,
con il nostro lavoro, perché a noi nessuno ci ha regalato niente, siamo vessati dalle tasse,
vabbè, questo
dalle
però non andiamo oltre
su internet.
Luigi, però,
ma è possibile che queste cose non saltano,
Luigi,
nelle coscienze delle persone?
Luigi, il punto fondamentale è un altro. Questo signore qua è uno che si è fatto un mazzo, così l'ho detto anche prima, e si è fatto
questo
un mazzo grosso come una
questo
casa. Non so se ha commesso un errore, secondo me no, però i giudici hanno deciso diversamente. Non è possibile,
e io
no.
credo che anche con la legge Salvini, e lo
no,
ripeto,
di
anche
no.
con
dicono
la legge
di no.
Salvini
dicono di no, perché c'è la presunzione, sai, no? Perché c'è la presunzione della legittima difesa,
sì, deve
sempre dentro le mura domestiche
in tribunale,
sì
deve essere tutto dimostrato dal giudice,
non lo so,
le perizie,
non possiamo
cose...
entrare, no, certo, non possiamo entrare nel
complesse.
dettaglio, però il punto è uno solo, è molto semplice. Un signore che ha ferito un romeno ladro, e ha subito 90 furti, dei giudici della Corte di Cassazione, invece di andare lì e rifare il processo, si mettano una mano sulla coscienza, questi signori della Corte di Cassazione e anche della Corte d'Appello, e ci spieghino all'Italia, essendo pagati da noi, com'è possibile che un signore, un lavoratore onesto, come avete sentito questo signore qua di Piacenza, uno che per 50 anni si è fatto il mazzo così, domani, nelle prossime ore, stanotte, arrivino i carabinieri a casa sua, lo prelevano e lo portano in galera, e questi signori incassano 30.000 euro. Se uno non si incazza per queste cose, ma per che cosa si deve incazzare? Adesso tu non hai mai fatto questa battaglia qui, io la faccio, sai quanto la posso sentire questa cosa qui, che questo qua paga e poi va in galera, mentre altri i ladri veri sono
ma
liberi,
sì,
è una follia,
certo, ma...
comunque la vuoi mettere, è una follia, a prescindere dalla legge, a prescindere dal giudizio della Cassazione.
La legge però è importante, la Cassazione tre capito, gradi di giudizio avranno accertato le modalità in cui lui ha agito.
Capito, ma ragazzi,
punto.
Ma anche
poi
se avesse sparato se avesse sparato una schioppettata a uno di questi,
ma nel nostro codice la vita umana è messa diversa rispetto al valore
ma
delle
è
cose.
È un ladro, se
per
tu fai il ladro, se tu
furto,
sei un fottutissimo
ma
ladro.
Ma voglio dire, però nel nostro codice, che non è quello di Hammurabi, nel nostro codice la vita umana è su un piano.
Ma questo andrebbe dato una medaglia, questo 90 andrebbe premiato come cavaliere del lavoro, altro che carcere. 90 furti, 50 anni, mungeva le vacche, allevatore, poi ha fatto un altro mestiere, andrebbe premiato cavaliere del fermo, che c'ho la cosa rotta, che cazzo, perché si muove automaticamente il braccio, tum cazzo, c'ho la costola rotta, tum, e si continua a muovere il braccio per incazzarmi, fermo con questo braccio, fermo con questo braccio, fermi tutti.
Presidente,
allora, io ho un'opinione sulle piastrelle che si sono fregate a Roma. Non è che abbiano fatto un gesto contro il popolo ebraico, perché non ha senso, è una cazzata. Uno che va di notte con lo scalpello a fregarsi le piastrelle deve essere un coglione, le vende per tappare due soldi. Cruciani, se tu vieni in cimitero a Mestre, ogni giorno chiavano vasi di rame, chiese, chiavano tutto, ti rubano tutto. Ti chiamano tutto per mangiare, perché sono dei pezzi di merda, hanno fame, rubano tutto, mangiano tutto, non c'è più vita per un cazzo di nessuno. Non è che sia l'antisemitismo, che cazzo se ne frega dell'antisemitismo, che è passato 50 anni, 70 anni, 100 anni, sappiamo quello che è passato il popolo ebraico, abbiamo tutti quanti attribuito degli elogi, delle cose, questi si fregano perché le piastrelle dorate non devono metterle giù, perché se le chiavano, come si chiavano tutto, perché ogni cosa ha un business, è una merda, tutto è un business, chiamano tutto, che inculano anche la pensione, mi hanno calato 4.000 euro di pensione e dopo me l'hanno dato indietro come un bonus, ti do indietro il borso di 4.800 euro, pezzi di merda, erano soldi miei che ho pagato i contributi di una vita, che ho lavorato a 16 anni, che cazzo mi date il bonus indietro, rotti in culo, chiamano tutto, che inculano,
chi caccia i soldi qua, chi caccia i soldi?
Affida a GLS le tue spedizioni espresse per l'Italia e l'estero. GLS, we deliver.
Vi presenta La Zanzara.
Cruciani, e anche dalla spiaggia di Abu Dhabi siamo malati di zanzara.
Scusa, ma prima inciti la gente a pisciare nei lavandini, a pisciare e cacare dentro le docce, adesso ti fai scrupoli se vedi due ragazzi che si fanno una birra e fanno la pipì su un marciapiede.
Manuela, sono Cettina. Cettina Spasciabaronne, se mi senti chiamami o prendi il telefono.
Parenzo, se Cruciani è l'idraulico che ravana nella merda, tu sei lo stronzo che galleggia.
Allora ragazzi, siamo al supermercato. La mia compagna vuole le gallette al mais meno 50% di grassi, super biologiche, che costano 50 euro a galletta. E io gli dico, chi caccia i soldi? Che caccia i soldi? E lei con nonchalance mi dice, io. Ah, va bene, scusa.
Chi caccia i soldi qua? Chi caccia i soldi?
Allora, caro David, con noi, grande ritorno alla Zanzara, Red Ronnie. Ciao Red, come stai?
Bene, bene, disgraziate voi.
Beh, insomma, ce la caviamo.
Ci difendiamo.
Ci difendiamo, ci difendiamo. Voglio chiederti subito una roba su questa iniziativa della Lega, la radio sovranista. Cioè, una canzone su tre che passa alle radio. Noi dovremmo chiudere, caro David, l'abbiamo già detto. Cioè, noi dovremmo, volete, cambiare tutto. Cambiare tutto. Una canzone su tre deve essere italiana. Tu che dici?
Certo. Io sono anni che mi batto perché in Italia venga applicata la legge che c'è già in Francia.
Addirittura, che è più severa di quella che vuole fare la Lega.
Esatto, in Francia sono il 50%. Si tratta di difendere la cultura nazionale, ma soprattutto la cosa importante è che danno spazio ad artisti emergenti. Non abbiamo un ricambio culturale in Italia.
Ho capito, però non è che si può decidere a tavolino, scusa Red, che il 50% delle canzoni che passano alle radio deve essere come dire, di lingua italiana. Ma che roba è? Ognuno, tra l'altro, cioè, posso capire che una cosa del genere, la RAI, cioè Radio RAI, ma insomma, le radio private obbligate a trasmettere il 50%.
Ma però ti do un dato di fatto: in Francia, dove c'è questa legge, c'è anche una. È il paese culturalmente più vivo. In Francia leggono più libri, i fumetti funzionano tantissimo, le canzoni francesi hanno uno spazio. Noi qui oggi il primo stronzo che arriva dall'estero, imposto dalle multinazionali, va in radio. E mentre i cantanti italiani, ci sono tanti cantanti che non hanno un minimo spazio.
Ma pure quelli italiani sono gestiti dalle multinazionali, non è che ci sono quelli solo.
Senti, perché ti piace la radio di oggi, che è una playlist di 100 brani e basta?
No, a me non piace, però perché in generale io non sento la musica alla radio, per me la musica alla radio è finita, ma a parte questo, però non si può nemmeno imporre, Red, tu vorresti imporre una specie di mincul pop.
Ma scusa, il primo momento in cui si può regolamentare qualcosa, oggi in radio, ha mai sentito un politico parlare di cultura?
Che è cultura imporre un tetto del 50% per legge sugli artisti?
No, non è cultura privilegiare la cultura italiana che viene asfaltata da tutte le radio. Io incontro in tutti i miei casi, lo sai, io vivo di questo, incontro ragazzi, faccio capire, incontro tantissimi artisti bravissimi e poi mi chiedo, questi dove vanno? Gli A&R, cioè il direttore artistico delle case discografiche, stanno sedute a guardare un talent, poi appena esce il ragazzino, hanno già il contratto firmato, gli fanno fare un singolo e poi lo mandano a stendere perché arriva il nuovo ragazzino. Questa è la situazione musicale in Italia.
Questo
io sto auspicando la legge sulla musica italiana in radio da una vita. Io ho provato con tutti, provai persino con la Moratti all'inizio.
E adesso hai la Lega. Adesso hai la Lega che vuole imporre questa cosa addirittura.
Io sono molto felice.
Senti, ti voglio chiedere una cosa, dato che sei qui e come al solito ne approfitto. Ma tu sei dalla parte dei pastori sardi o proprio ti sta sui coglioni il fatto che buttino il latte oppure il latte non lo sopporti? Immagino l'ultima.
Partiamo da un presupposto. Io non bevo latte. Questo non significa che io non stia dalla parte dei pastori sardi. Io sono un animalista che rispetta tutto, rispetta anche le persone. Io non bevo latte, ma non voglio costringere chi non lo beve a non berlo.
Meno male.
Come non voglio costringere gli allevatori a non allevare. Io sono figlio di un allevatore, poi io sono diventato vegetariano.
Tu sei ancora convinto che bere il latte fa male?
Sì.
Cioè tu non bevi latte da quanto tempo? Da 20 anni non bevi latte? Cioè formaggi non li mangi?
Io non bevo latte, non mangio carne dal 1990 e guarda caso sono tutti influenzati e io dal 90 non prendo l'influenza. influenza.
Da 90 non prendi l'influenza, ma dai, su, vabbè, da 90 non prendi l'influenza.
Ah, beh, allora non crederci.
Ma da 90 non te ne sarei accorto, ma ce l'avrei avuta l'influenza, magari, no?
No. Quando io ho l'influenza mi viene un leggero mal di testa, quella è la mia influenza. Mentre gli altri hanno 39 di febbre sulla letta, io ho un leggero mal di testa.
Comunque, il latte provoca danni all'organismo? Il latte e i formaggi provocano danni, secondo te?
Il latte è essenziale per lo svezzamento. Vabbè. La mamma deve dare il proprio latte al bambino. Svezzamento gli passa gli anticorpi, dopodiché non serve più.
Tu mangeresti accanto a un carnivoro? Io non ho mai capito sta cosa qua. Se tu oggi...
Sì, certo.
Ah, non sei uno di quelli che rifiuta di mangiare. Se io andiamo a cena insieme e mi mangio una bistecca, ti sto sui coglioni oppure riesci a mangiare con me?
No, assolutamente, io mangio con te, converso con te.
No, magari abbiamo una puzza diversa, un odore diverso e ti fa schifo l'odore che uno emana. Che cazzo ne
so? No, ma quello è Daniela Martani, però un po' è vero, eh.
Cioè, un po' è vero che l'odore dei carnivori è diverso?
Cioè, ti spiego, se uno fuma e tu non fumi, quando lui si avvicina a te tu senti la puzza di fumo addosso ai suoi abiti.
E questo è vero, ma il cibo non è la stessa cosa, cioè dipende
il
che cibo è.
Il cibo è la stessa cosa.
Le cipolle sono così, ma non l'aglio.
Io ad esempio ci sono quelli che mangiano molto carne che sento che il loro sudore è un sudore che fa male odore per me.
Senti, invece... il sudore del vegano non ha odore?
No, è diverso, è una cosa diversa. Parlando con un chirurgo... Sì. Lui mi chiedeva di fiore, perché ero vegano, eccetera, e io gli spiegavo che la carne, cioè gli animali carnivori, hanno un intestino dritto perché mangiano e immediatamente espellono. Noi abbiamo un intestino che è 7 volte di lunghezza alla nostra altezza, quindi noi mangiamo e dopo 2 giorni e mezzo espelliamo, quindi la carne va in fermentazione. E lui ha detto: ecco perché quando apro gli intestini dei vegani o dei vegetariani non fanno puzza, mentre tutti gli intestini fanno puzza, sono pieni di roba maleodorante. Quindi noi dentro
che abbiamo, puzziamo come delle bestie.
Esatto, avete carne in putrefazione.
Mamma mia, non mi ci fare pensare, guarda che divento vegano se ci penso, guarda. Cioè,
ma tu un giorno, allora io ti dico questo, tu un giorno diventerai vegano.
Cioè, sono così appassionato di sperimentazione che alla fine...
Dopo che hai sperimentato di tutto, dalla puzza delle mutandine piene di pipì, a tutto, arriverà che il giorno per versione ti porterà a sperimentare. Bravo. Così. Bravo.
Senti, ma una canna per te, che cos'è una canna?
Io me ne sono fatte due nel 73 e basta.
Tra droghe leggere e droghe pesanti non c'è differenza?
Nel momento in cui legalizzi la canna non è più interessante, la gente vuole il proibito.
Tu dici aumenti il consumo delle altre droghe?
Esatto, certo.
Proibiresti pure l'alcol, non ho capito.
Perché l'alcol fa bene?
No, ma no, certamente no, ma tu lo proibiresti?
Ma io forse permetto delle robe nocive alla salute non potrebbero essere vendute.
E dunque anche l'alcol?
Ma sai, io sulla mia pelle ho detto di no a 1 miliardo che mi offrivano per pubblicizzare un alcol a Roxy Bar.
Ciao Red, un abbraccio.
Ciao caro.
Ciao Red, abbracci. Ciao ragazzo.
Il Partito Democratico è sceso in piazza a manifestare contro il populismo. Se penso al modo in cui essi, rappresentanti ed esponenti di suddetto partito, hanno tradito il popolo, hanno tradito la classe lavoratrice e hanno in ultimo tradito la patria, mi viene spontaneo canticchiare: o partigiano, portali via. Via, via, via. O partigiano, via, via, portali via. Essenzialmente il Partito Democratico è sceso in piazza a manifestare contro i precari, contro le classi più deboli. Diciamolo ancora: o partigiano, portali via, via, via. O partigiano, portali via, via, via. Diciamolo ancora: o partigiano, portali via, portali via, portali via. O partigiano, portali via, 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 via. Diciamolo ancora apertamente.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Piccolo figlio.
Vai.
Più accoglienza, più 49 milioni. Bravo. Grande.
Cruciani, non fare il modesto. Lo sappiamo che non sei così sprecone, perché le caccole tu te le mangi.
Sono le cimitrappe che ti ho dato io, che hai visto come un burro sono, ma sono buonissimi. Ieri ho fatto i tripolini con le cimitrappe e più le cimitrappe Il cibo troppo! Con la salsiccia di noccia! Ma buona, quelle sono le rappe che ha portato papà! Pensaci! Ragazze, cosa date di regalo a vostro marito a San Valentino? Io a Tonino, sai che li devo fare di regalo? Lo devo proprio frustare, nudo sul letto.
Comunque, caro David, tra parentesi, il papà sì. e la mamma di Renzi sono agli arresti domiciliari? Notizia incredibile.
L'ho visto proprio adesso. Ho visto proprio adesso, incredibile.
Reati contro, cioè, il papà e la mamma di Renzi sono stati messi.
E anche l'autista, beh, interessa meno, ma insomma, l'autista del camper della campagna elettorale.
L'ex autista del camper, sì.
L'ex autista del camper, però, che era uno comunque vicino.
Bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Sì. Cioè, il papà e la mamma di Renzi agli arresti domiciliari. Qualcuno godrà sicuramente in questo mondo, eccetera. Qualcuno starà godendo, dicendo, è stato Renzi!
Beh, è stato Renzi. Il giudice in questo caso è stato Renzi, è stato il giudice.
Gianmarco da Salerno, vai Gianmarco, vai. Gianmarco? Ci sei o non ci sei? Gianmarco, ci sei o non ci sei? Sa questo si sta.
Pronto?
Che stai facendo, Gianmarco?
Pronto? No, stavo ascoltando la radio,
Dimmi.
Volevo intervenire sul patto dell'imprenditore che era stato condannato. Sono molto vicino all'imprenditore, appunto, che è stato condannato ovviamente da una magistratura schierata politicamente a sinistra, ma la soluzione
adesso, che cazzo ne sappiamo noi adesso, la magistratura schierata politicamente a sinistra è una tua deduzione, diciamo, no?
Il giorno in cui hanno arrestato i familiari di Renzi, insomma, sì, si può dire anche questo,
ma no, lui dice i magistrati schierati a sinistra che hanno condannato, che c'entra giudice, i giudici che hanno
ho detto che comunque è una stupidaggine dire giudici politicizzati nel giorno in cui peraltro dei magistrati liberamente decidono delle una misura cautelare come quella di mettere ai domiciliari i genitori di Renzi. Dall'altra parte lui dirà no, però ci sono quelli che indagano sulla 18, che in realtà, vedete, ogni giudice agisce secondo coscienza.
Volevo dire che la soluzione non è, dico, una persona prima aveva chiamato e detto sparare ai magistrati. No,
ma
d'accordo.
Quello è una deficiente che ha chiamato.
Non sono d'accordo. Io sono leghista, no? Sono favorevole alla legge sulla legittima difesa, e solo con la legge sulla legittima difesa noi possiamo legare, metaforicamente parlando, le mani a questi giudici. Così saranno costretti ad applicare questa legge.
Io non lo so, può darsi che con la legge nuova non sarebbe stato condannato. Questo non lo so. La cosa che trovo veramente assurda è che un tizio, ripeto, un lavoratore, mi sembra normale, onesto, non uno sparatore, non un pazzo scatenato, non un tax biller, non uno armato fino ai denti, uno che ha subito 90 furti finisca in galera per avere ferito un ladro. Cioè, dico solo questo, 4 anni e mezzo, poi lui ha detto che ne farà probabilmente 1 anno e mezzo, comunque sia costretto a varcare le soglie del carcere, questo che mi fa andare ai matti, capito? Questo. Michael Firenze, vai Michael.
Pronto?
Sì, dimmi.
Buonasera Luciano e Parenzo.
Dimmi.
Chiamavo, no, allora non posso dare la mia solidarietà a quell'imprenditore perché, come dice la legge, un privato cittadino non può imbracciare un'arma contro un altro cittadino, e questo mi pare sia.
Che vuol dire? Ma quello è un ladro, giusto? Ma quello è un ladro.
Sì, ma quello è un ladro.
Ma come, ma non importa, ragazzi, uno difende la sua proprietà, difende i propri beni, la propria famiglia. Sì, ma lasciamo perdere i dettagli che interessano solo David, i giudici che dicono sì, era 4 metri fuori dalla proprietà.
Ma quello è il diritto, fratello mio, quello è il diritto che ti dovrebbe.
Vabbè, Michael, dovresti, allora non ho capito.
Per cui tu dovresti sentirti garantito.
Ma io mi sento garantito, io non mi sento garantito.
Che i giudici analizzano cosa è successo e non ti sbattano in galera come in Iran. Dovresti dire grazie giù.
Vabbè, allora Michael, cosa vuol dire?
Abbiamo un sistema giudiziario che credo sia uno dei più civili e migliori di questo mondo.
Allora non ho capito come la pensi su questa cosa qua. Non ho ancora capito bene.
La penso molto semplice, che questo signore è stato estremamente sfortunato perché si è trovato in una situazione, ma comunque aveva in braccio un'arma che allora? Non doveva avere, evidentemente.
No, veramente era tutto, era legittimata.
No, non si può portare fuori dalla propria abitazione un'arma da fuoco.
Gente,
se
si difendeva contro 90 rapine.
Poliziotto.
90 rapine ha subito, 90 incursioni.
Ma
ha perso decine di migliaia di euro. Basta con questa storia. Ha tirato una schioppettata. Io ne avrei tirate 10 di schioppettate se avessi avuto il coraggio. Non dire cazzate.
Ecco,
tu che vivi a Firenze,
al
centro di Firenze,
eccolo,
magari.
Ma da dove esci? Da un film di Sergio Leone.
Basta,
ma da dove esci? Da un film di Sergio Leone?
Adesso,
ma che sei, Sergio Leone?
Ma questo è semplice. Se io arrivo
per un pugno di dollari, per un pugno di Cruciani, ma che sei?
Due ladri che sono dentro e che stanno rubando,
so,
io, o in casa mia,
questo
mia
ha ferito un ladro dopo 90 rapine, 40 quante erano fino a quel punto là. Mi sembra legittimato a tirare una schioppettata a questi qua. Basta.
Ma
ciao.
Scusa, i commercianti di Napoli non subiscono milioni di rapine.
Allora ragazzi, la settimana scorsa abbiamo tirato fuori la storia drammatica di Nacho Vidal, attore porno, grande attore porno spagnolo, ma potremmo dire attore porno mondiale, a livello mondiale, uno dei principali insieme a Rocco Siffredi, attori porno a livello mondiale. Da vent'anni, da più di vent'anni nel porno, una vita travagliata. Leggo adesso un articolo scritto su Dagospia: Nacho Vidal ha fottuto se stesso il porno, ha tradito, lerciato, infangato un mondo che sporco, infame non è. Il mondo del porno, un mondo che gli ha dato tutto, soldi, fama, bella vita, donne bellissime, ma non gli è bastato, non era questo che voleva, forse non l'ha mai voluto davvero, e non ci sono parole migliori di quelle usate da Rocco Siffredi alla Zanzara su Radio 24 per dare un nome e un possibile e una spiegazione a questa storiaccia. Nacho Vidal era un numero uno, era nella serie A del porno, ha mandato ogni cosa a puttane coscientemente e programmaticamente. È atroce dirlo, ma è così. Nacho ha voluto prendersi il virus, ammalarsi come ultimo dissacrante gesto per annullarsi, per umiliare a morte una personalità difficile e disturbata borderline. Vabbè, io non lo so cosa sia passato per la mente, però abbiamo forse gettato qualche sospetto sbagliato su una persona che conosciamo, non lo so, perché ha girato un film con lui recentemente, si chiama Malena Mastromarino, detta Malena la Pugliese, che saluto, grande pornostar italiana. Ciao Malena, ciao.
Ciao, buonasera.
Buonasera, ciao. Signora Malena.
Tra l'altro ci stava ascoltando, ma sta ridendo, dunque sicuramente non è terrorizzata da questa situazione. Cioè, se ti senti in pericolo, no? Hai fatto i test di recente?
No, io no. Allora, io non mi sento in pericolo perché ho girato con Nacho nel 2018 e quindi ne sono passati di mesi.
Sì, estate 2018, no? Giusto?
Sì, tra l'altro adesso stavo anche vedendo, stiamo parlando di fine maggio addirittura. Quindi
sì,
proprio...
come ci ha detto Rocco, sì, fine maggio 2018.
Quindi è passato un bel po' di più. Ma poi, a parte quello, io faccio i test ogni 20 giorni come tutti noi attori, quindi diciamo che da allora ad oggi ho fatto non so già quanto sangue mi hanno tirato via, quindi più tranquilla di così non posso.
Già fatti i test eccetera e dunque non hai nessun tipo di non sei terrorizzata come altre persone che invece hanno girato magari più recentemente con Nacho Vidal.
È normale, spaventa la notizia, questo è normale.
Tu appena l'hai saputa, da chi l'hai saputa questa notizia?
Beh, io l'ho saputa sinceramente da un giornalista.
Sì.
Che mi ha mandato appunto l'articolo spagnolo e mi ha comunicato la cosa. Sinceramente,
sul momento, se vabbè, dispiaciuto per lui, quello è normale, quello lo immagino.
Sì,
no?
Questo.
Ma tu hai avuto qualche pensiero che ti riguarda? Cioè,
assolutamente no, perché è passato così tanto tempo. Tra l'altro, l'ultimo test l'ho fatto il 18 gennaio, domani andrò a farlo di nuovo. Quindi, cioè, sinceramente, da allora fino adesso, ripeto, ogni 20 giorni faccio questi test. Quindi, io mi sento assolutamente, diciamo,
tranquilla.
Sulla questione.
Senti, invece della vicenda Nacho Vidal, che ne pensi? Cioè, Rocco la settimana scorsa ci ha dipinto una situazione, diciamo, drammatica dal punto di vista della personalità.
Rocco lo conosce da tanto tempo, io Nacho l'ho conosciuto da lui in accademia e sinceramente è un attore fantastico.
Com'è scopare sul set con Nacho Vidal, tanto per essere chiaro?
È molto faticoso, insomma, anche perché stiamo parlando di grandi dimensioni, quindi
stiamo parlando di grandi dimensioni e di grandi attori e di grandi performance, di grande capacità di resistenza, mi sembra, no?
Sinceramente io con lui mi sono trovata benissimo, ma tanto bene. Quindi assolutamente no. Tra l'altro, proprio nell'occasione in cui ho girato con Nacho Vidal, ho portato anche una mia coppia di amici sul set perché erano curiosi di vedere appunto come fosse al di fuori, e anche loro sono rimasti stupiti sia insomma dalla personalità di Rocco ma anche quella di Nacho Vidal, e hanno capito che forse attori così, diciamo, appartenenti forse alla vecchia scuola,
non ce ne saranno più,
è proprio un altro modo di fare, un altro tipo di professionalità. Quindi poi Rocco lo conosce sicuramente meglio di tutti, perché
ma secondo te può essere vera questa cosa qua, che lui addirittura ha quasi cercato con la sua vita dissoluta, cioè
secondo
gli attori
me può essere vera, perché non è semplice la nostra vita, purtroppo chi ci vede da fuori vede soltanto,
cioè tu per esempio fuori scopi pochissimo,
devo dire,
cioè fuori dal set scopi pochissimo.
Sì, pochissima.
E quando lo fai usi il condom o senza condom?
No, sempre protetto, perché comunque poi insomma ne va di mezzo il mio lavoro, non posso perdere.
Cioè adesso per farti un esempio, tu l'ultima scena che hai fatto nel porno quando è stata?
Io l'ultima volta ho lavorato a ottobre
l'ultima scena. Da ottobre ad adesso sono passati 4 mesi. Hai avuto altri rapporti?
Sì, certo.
Fuori dal condom. Non so, ma dicevano che non eri fidanzata. Ti sei fidanzato oppure hai avuto rapporti? Vabbè,
no,
insomma.
Non sono fidanzata.
Hai avuto altri rapporti?
Da ottobre ad adesso.
No, perché anche altri. Scopo amico, scusami.
Hai uno scopo amico adesso?
Evviva, evviva.
Quanti ne hai di scopo amici? Scusami.
Evviva.
Ho qualche scopo amico. Sì, ce l'ho.
Hai qualche scopo amico?
Notizia clamorosa. Meno male che la borsa asiatica è chiusa.
No, ma sto dicendo, hai uno scopo amico e siamo d'accordo. Però sì. C'è più pericolo all'esterno che all'interno. Cioè, questo voglio capire. C'è più pericolo.
Allora, io la cosa, sinceramente, che ho notato è che proprio c'è mancanza di informazione sia da parte degli uomini che da parte delle donne.
Cioè, gli uomini che incontri vogliono scopare senza preservativo. Dimmelo chiaramente.
Posso dire la verità: che sono più attenti gli uomini delle donne. Gli uomini sono molto più attenti alla trasmissione delle malattie e tutto quanto. Le donne le vedo un po' più superficiali. Mi spiace dirlo perché io sono donna. Però,
ma le donne stai parlando di amiche, naturalmente. Le amiche, dici?
Le donne sì, le vedo più superficiali. Invece gli uomini li vedo un po' più apprensivi.
Senti, ma le malattie tu non hai paura comunque? Cioè, cavolo, cioè, fate delle cose pazzesche nel porno, no? Performance incredibili, penetrazioni le più inimmaginabili e tutto quanto. Non hai paura, al di là dell'HIV, perché poi non ha l'AIDS, naturalmente l'HIV, Nacho, ma no. Non hai paura della sifilide, perché Rocco ci ha parlato di un ritorno della sifilide, qualche malattia,
eccetera. Cioè, perché
no, ma tu hai paura, sei terrorizzata da queste cose o no?
Ma no, perché allora io ho una fortuna, cioè quella di girare sempre nello stesso circuito, cioè io non a caso ho deciso di girare con Rocco, con la Pinco, perché bene o male gli attori siamo sempre noi.
Dunque tutti super controllati, tutti super controllati, eccetera.
Difficilmente prendiamo un nuovo
ma ti sei presa
attore,
mai qualcosa te? Nulla? Non ti
no,
sei presa
mai
niente?
Assolutamente.
Una candida, no, un'infezione.
Ma devo dirvi la verità, da quando faccio questo lavoro, perché prima quando non facevo questo lavoro, magari anche io ero un po' più superficiale, dicevo ma proprio a me deve capitare. Invece da quando faccio questo lavoro,
all'esterno con
attenzione, ci penso molto di più, perché dico magari facendo questo lavoro delle performance particolari, devo dire che ci metto un po' più attenzione e mi ha creato molto più responsabilità questo lavoro.
Senti, ma oggi chi è il numero uno fuori Nacho Vidal? Vabbè, a parte Rocco, chi è il numero uno del settore? C'è l'uomo con cui tu vorresti girare e che non hai ancora girato con questo qua, chi è?
Beh, io vorrei girare con Manuel Ferrara, quello è il mio sogno. L'ho incontrato a Las Vegas, mi ha promesso che verrà in Italia per me e quindi ci conto.
Ma scusa, Manuel Ferrara è un regista o anche un attore?
No, è un attore.
È un attore,
tra l'altro ha vinto l'Oscar come miglior performer dell'anno.
Guarda che non ingelosire Rocco qui,
Cioè, no, ma tra l'altro Rocco vuole fortemente che io giri con Manuel Ferrara.
Cioè vorresti girare assolutamente con Manuel Ferrara, ma siamo a livelli di dimensioni notevoli pure lui,
insomma,
o no?
No, ma tra l'altro anche lui proviene dalla scuola di Rocco, quindi è sempre la stessa famiglia.
Dalla scuola di Rocco, dalla scuola.
Senti una cosa, io non ho capito una cosa.
C'era la scuola neorealista, c'era la scuola degli impressionisti,
la scuola di Rocco. Oggi per chi voteresti tu, Malena? Oggi, il giorno, che cazzo di giorno è oggi? Il 18 di febbraio, per chi voteresti? Recentemente hai detto che ti sta simpatico Salvini, sei passata dal PD a Salvini pure tu?
No, non sono palasata, non sono, come avevo detto già, la prima volta l'ho detto a voi alla Zanzara, la prima volta che non avevo più la tessera al PD, quindi non l'ho rinnovata, non mi interessa.
Ma voteresti Salvini? Ti interessa
Qual
Salvini?
È il suo primo commento sull'arresto dei genitori di Renzi, visto che lei è stata una Renzi? Beh, insomma, lei è stata
un po' renziana, sì. Però
un commento, è il commento più autorevole che possiamo avere oggi alla Zanzara.
No, no, assolutamente, no, attualmente sinceramente... ripeto, apprezzo Salvini per la sua politica, perché è l'unico che sta mantenendo le promesse fatte
nel PD,
ai suoi elettori.
Fa la pornostar, dice apprezzo Salvini.
Certo, ma è normale.
No, è il voto liquido, per carità, non commento, non dico certifico.
Se dovessi preferire tra un
PD e ora dice
se dovessi scegliere, l'ho detto la Nappi, tra un operaio e un uomo ricco, con chi andresti? Cioè, perché lei ha detto preferisco gli operai ai politici, agli uomini ricchi, eccetera. Anche tu preferisci gli operai?
Ma per una relazione?
Ma no, per una trombata, è uguale.
Beh, sì, no, anche io preferirei l'operaio, certo.
Anche tu?
Sì.
Viva gli operai.
Sì, viva gli operai.
Ciao, ciao Malena, un abbraccio. Ciao,
ciao
ragazzi.
Un bacio grande.
Italiani! Ciao. A domani, ciao.
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
Ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Davide Parenzo!